Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
Radio Onda Rossa.
Ma quello che abbiamo oggi, questo nuovo fascismo celato, enorme, e assolutamente non dobbiamo farlo passare. Non dobbiamo farlo passare.
Radio Onda Rossa.
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa. Ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore. Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
E ma io i soldi gliel'ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa.
L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite.
Noi siamo guardia della legge, che vogliamo immutabile,
colpita nel tempo. Altri spesso il compito di curare e di educare.
A noi il potere di reprimere.
Stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova. Mani alzate, resistenza passiva. Uno sgombero in diretta, Radio Gap.
Ragazzi,
sta per essere sgomberata, manteniamo la calma.
Tutti e mani alzate. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e questa
polizia
fascista.
Sono
che
entrati,
è entrata
poliziotti
nella
in radio.
Sede di una radio.
Sì, benvenuti a un nuovo spazio redazionale di Radio Onda Rossa, quando sono le 15 e 12 minuti prima di questo 20 luglio del 2021.
Eh sì, ciao a tutte e tutti.
Ciao Giacomo, come stai?
Tutto bene, un po', diciamo, un po' emozionato oggi.
Certo, perché giustamente il 21 o il 20 luglio del 2021... No, sono i vent'anni.
Esattamente.
Ventennale di Genova 2001. E per questo motivo noi apriamo questo spazio redazionale, perché ci avremo tanti interventi e perché ci stava. Cioè,
esattamente.
Era dovuto, mi pare, è dovuto dopo vent'anni, non solo per la cifra tonda, perché credo che comunque anno si deve fare, no? Ricordo e memoria attiva su quello che è successo, su quello che è significato e su quello che resta ancora.
Infatti, noi ogni 20 luglio, insomma, ripercorriamo questi momenti ed è sempre molto difficile. Oggi al ventennale sarà ancora più difficile, se vogliamo, forse proprio perché c'è questa cifra tonda che cade proprio quest'anno. Io amo dire che questi sono, diciamo, è l'anniversario di quando sono diventato grande, perché insomma, trovandomi lì e avendo solo 16 anni, diciamo che il mondo si è palesato tutto di colpo.
Sì,
quindi
infatti a me risultava, perché lo parlavamo fuori microfono,
sì,
risultava interessante poter raccontare questa tua esperienza, no?
È stata, certo,
una come tante altre, però che ci può far capire attraverso te, soprattutto a chi non è stato là come me, per esempio, per una questione non solo generazionale ma anche geografica.
Certo.
Per capire giustamente come il movimento si organizzava, cosa significava per un compagno di 16 anni, eccetera.
Esatto, diciamo che insomma oggi sentiremo da Genova anche alcune testimonianze, sentiremo delle compagne e dei compagni che sono andati direttamente lì a ripercorrere insomma questi momenti. Però è così, il punto di vista che posso dare io è quello comunque di un ragazzino che è partito da Ridente Abruzzo per fare una festa, per andare a contestare, ma come potevamo pensarla noi la contestazione, giovani abruzzesi, giovani ragazzi, insomma, persone molto giovani, siamo andati lì con uno spirito molto positivo, uno spirito di crescita, di emancipazione, qualcosa che sapevamo che quel momento sarebbe stato un momento storico, perché saremmo stati tantissimi e quindi sicuramente ci saremmo trovati davanti a delle emozioni forti.
Questo si sapeva, no? Scusa.
Esatto, cioè, questo era quello che sapevamo.
Era una cosa storica perché l'evento era importantissimo, cioè, certo. Parlando del G8, e ogni G8 è importantissimo perché sono le 8 persone che dettano più o meno le sorti del mondo.
Esatto.
Quello sì si sapeva.
Esatto, perché dobbiamo dire che venivamo da... Genova andava a chiudere un triangolo,
certo,
perché c'era stata Napoli, poi c'era stata Göteborg e poi Genova.
E
quindi
si veniva pure dal movimento di Seattle ancora prima.
Esattamente, esattamente. Diciamo che Genova è stata un po' la, come dire, si è un po' fissato il punto. A Genova si sarebbe dovuto fissare il punto della contestazione e quindi portare veramente un attacco teorico, pratico, umano al sistema. Quindi che dire, noi ci aspettavamo di andare a impressionare le menti dei potenti del G8, a cantare noi 6 miliardi, voi soltanto in 8, quindi insomma, però poi invece, come tutti e tutte sappiamo, la situazione è andata peggiorando fino alla tragedia.
Dopo, se ti pare, ci racconterai anche l'esperienza di questi giorni, giustamente il 19 e il 20, col fatidico assassinio di Carlo, perché tu mi raccontavi prima che giustamente per una questione di cura dei compagni,
esatto, anni, esatto,
ovviamente sei stato lontano, però quindi quello mi risulterà comunque interessante di fare ascoltare i nostri ascoltatori giustamente questa tua esperienza. Se ti pare, perché già ci hanno chiamato, possiamo andare con la diretta per vedere cosa si sta dicendo lì dal corteo,
sì,
perché
sì.
Se io non sbaglio, i compagni e le compagne devono stare ancora là, quindi vediamo cosa si dice a Genova.
Pronti?
Sì, pronti, ciao. Allora, noi siamo qui a Piazza Limonda.
Ah.
Diciamo dalle 3 che è iniziato questo presidio, diciamo così, con diversi interventi. C'è stata appena adesso la mamma di Dax che ha parlato e ha ricordato, insomma, anche che le persone che oltre alla morte di Carlo Gigliani hanno anche fatto diversi anni di carcere. Allora, vi mando l'intervento adesso degli amici di Italia Cuba, se volete lo volete ascoltare.
Ascoltiamo allora l'intervento.
Sanno che noi siamo sempre vicini. L'associazione dell'amicizia Italia Cuba è sempre vicina al popolo cubano, a Fidel, a Luis Castro e a tutti coloro che hanno lottato per l'indipendenza e la libertà di Cuba, chiede l'immediata revoca del blocco statunitense contro l'isola e la cessazione dei tentativi di destabilizzazione dall'estero. Il 23 giugno, per la 29ª volta, Cuba ha chiesto all'ONU la cessazione del blocco. Questa volta hanno votato 184 paesi, ha votato contro solo Israele e gli Stati Uniti. A chi in questi giorni parla di Cuba con argomenti quali l'antidemocrazia, con la repressione, diciamo che prima di ogni altra cosa dobbiamo urlare no al blocco, poi possiamo parlare di tutto il resto. Un paese unico al mondo che si autoproduce il vaccino anti-Covid per anti-Covid-19 e non può inocularlo ai propri cittadini perché per il blocco non ha mascherine, siringhe e guanti, tutto quello che serve. È l'esempio di come gli USA e i suoi alleati vogliono ridurre Cuba per farla diventare una colonia statunitense come lo era già. Ai cubani che questi giorni manifestano dentro e fuori Cuba vorrei ricordare che hanno studiato grafico e che la scolarizzazione a Cuba è tra le più alte dell'America Latina. Vorrei ricordare che se si ammalano vengono curati gratis e se non ci sono medicine è per il blocco. La sanità pubblica è gratuita e non è certo uguale in paesi in quella parte del mondo, prendiamo l'esempio dal Brasile e dal Guatemala. Infine ricordo che nessuna Cuba dorme sotto i ponti o fa la fame. Fidel e i rivoluzionari hanno assicurato al popolo cubano istruzione, salute, cibo e istruzione. Noi come associazione saremo sempre alleati al popolo e alla rivoluzione cubana. Oggi qui presente c'è anche una delegazione nazionale della nostra associazione che ringraziamo e vogliamo anche invitarvi al presidio che faremo ad Eferrari il 23 giugno alle ore 18.30 proprio per sostegno al popolo cubano e il contro bloccheo. E per dire sempre viva Cuba, viva la rivoluzione, hasta la vittoria sempre. Grazie.
Eccoci.
Sì, così passava l'intervento, credo, della compagna, no? Dell'associazione Amicizia Italia Cuba.
Avete capito che io sono quella delle comunicazioni di servizio.
Allora,
sì.
Purtroppo
sì. Ti ascolto.
Elena, Cristi, ti sentiamo malissimo.
Sì, ti sentiamo molto, se ti puoi sicuramente allontanare dalle casse, perché prendiamo di più, ovviamente, quello che succede sul palcoscenico, dove stanno parlando i compagni.
Allora, diciamo che... Bertani da Genova, appunto, la piazza è abbastanza piena, ovviamente, cioè, mi sembra insomma che da parte dei movimenti tuttavia questa data non sia stata molto vista o sentita, insomma, diciamo che cioè, fondamentalmente i vari partiti comunisti nel mondo, però ci sono anche abbastanza giovani. E ci sono gli interventi al palco. Vi volevo ricordare un po' quello che poi è la questione di Carlo Giuliani, che
certo,
ovviamente ne avete già parlato, la radio insomma ne ha parlato diverse volte, tuttavia ad oggi Carlo Giuliani insomma a 20 anni dall'omicidio è stato è archiviato, diciamo così, il processo con la questione che la pistola che ha sparato è quella di Placanica, il colpo è stato deviato da un sasso perché Placanica in realtà ha sparato in alto, il proiettile è stato deviato da un sasso e questo sasso poi è ricaduto e ha ucciso Carlo Giuliani.
Sì.
Questa ad oggi è la versione sulla morte, insomma noi sappiamo ovviamente non è che ci interessa la versione. Sappiamo che è stato, insomma, è sempre stato gridato che è un omicidio di Stato, tuttavia, insomma, in queste ultime settimane tanti sono stati gli interventi sia di Heidi Giuliani ma anche di Elena, la sorella di Carlo Giuliani, su una loro versione che dice che secondo loro appunto in realtà secondo loro non è stato neanche Placanica stesso a sparare. E in tanti video che sono stati visti sulla piazza Limonda dove ci troviamo oggi, dove io praticamente non ero mai stata, sono praticamente arrivata oggi per la prima volta perché nel 2001 ero qua vicino ma non a piazza Limonda e poi alla fine non ci sono mai più tornata, però mi ha subito colpito la chiesa e chi ha visto i video di piazza Limonda in qualche maniera ricorda, perché è da lì che un poliziotto urla contro un manifestante: è stato tu con il tuo sasso. E questo, insomma, la questione del sasso, ancora prima che processuale, è evidente che è stata in piazza già qualche poliziotto appunto l'aveva detto. Poi nel corso della mattinata, del pomeriggio, sentirete casomai anche qualcuno che stava a piazza Limonda più di me. Ciao, c'è Manu Ciao qui vicino a me che ieri ha suonato.
Se ci vuoi passare,
sì, se ci vuole...
che volete che gli dica a Manu Ciao?
Niente, le puoi dire se vuole parlare per Radio Onda Rosa in diretta, sarebbe figo.
Moglielo prova a dire.
No? Dai, sarebbe interessante, ma perché no?
Una radio importante di Roma, Radio Onda Rossa. La radio alternativa di Roma, Radio Onda Rossa. Un ragazzo argentino che ti voleva salutare. Vabbè,
Mando
saluto, io gliel'ho detto, ma lui non vuole.
No, l'abbiamo sentito, sono arrivati i saluti, Cristina, hai fatto benissimo, grazie.
Perfetto.
Così. Ieri è stato accorciato Mano Ciao. Durante il palco, insomma, è salito anche un compagno di Roma che ha ricordato Carlo Giuliani. E durante il concerto Ciao, ricordiamo che già nel 2001 pure era qua,
sì, infatti
adesso
Sì, infatti oggi diciamo che quello che ci interessa è ricordare un po' la figura di Carlo, ma anche quello che Carlo rappresentava, insomma, soprattutto il contesto in cui questa tragedia si è inserita e si è stagliata proprio. Quindi è importante sentire, insomma, il clima e quello che si respira lì a Genova.
Allora, diciamo, il clima è quello che si respira a Genova. Diciamo che questo è sempre molto... Questo perché vi va di sentire una compagna che si è seguita anche un po' più di me le cose ufficiali, perché, insomma, io poi alla fine... ieri avevo stato presentato il libro di Indimedia, 20 anni dal 2001, che poi rimanderemo casomai per radio, e oggi c'è la proiezione del documentario di supporto legale che ha ricostruito in questi 20 anni tutta quella che è stata invece la vicenda processuale contro i manifestanti, che sono stati accusati di devastazione e saccheggio, di cui ricordiamo, insomma, ce ne sono alcuni in carcere.
E
di questo, diciamo, purtroppo in questa piazza se ne parla poco, cioè in questo appuntamento di oggi se ne parla poco, perché continua a essere poi insomma appunto si omettono un po' delle cose, cioè c'è chi comunque ha pagato in questi anni, ha pagato Carlo con la sua vita, hanno pagato 10 manifestanti con 100 anni di carcere, e finché secondo me poi non si fa un po' pace su questo, non si dicono due parole su questo, insomma, le piazze sono un po' più difficili, saranno sempre difficili da riempire, perché 300.000 persone, ricordiamo che quando c'è stato, insomma, il 20 luglio, cioè oggi, con tutti gli scontri che ci sono stati e con l'uccisione di Carlo Giuliani, il giorno dopo a Genova venirono 300.000 persone, ci ha preso i treni tutta la notte, quindi le piazze furono, la piazza il 21 luglio fu molto più numerosa di quelle del 20 luglio, da tutta Italia continuarono ad arrivare tantissime persone, tanto che la polizia fu costretta per fermare questa a spaccare il corteo, e poi questo, vabbè, la giornata di domani la dirigenza del Genova Social Forum decise di continuare a proseguire il corteo, perché doveva arrivare a Piazza dei Ferrari, se non mi sbaglio, quando il corteo era spaccato in due e le cariche a Viale Kennedy, cioè vicino al porto, erano pazzesche, violentissime.
Sì, infatti.
E quindi, diciamo, ci sono dei conti politici che non sono stati fatti, ed è ovvio che oggi ritrovare che alcune persone ancora si sentano rappresentative di parlare a 20 anni dal G8 di Genova senza aver fatto un minimo di autocritica, insomma, è abbastanza...
Guarda Cri, quello che dici mi fa pensare moltissimo ad un momento che c'è stato, perché tra il 20 e il 21 di luglio, sì, il 21 molti e molte compagni e compagni arrivarono a Genova, però molti, me compreso, andarono via da Genova la sera del 20, la mattina del 21 luglio, e alla stazione si incrociarono gli sguardi di quelli che andavano via e di quelli che arrivavano, e noi che andavamo via non riuscivamo a parlare. Io mi ricordo di questa sensazione di pesantezza, non riuscire proprio, avevamo delle facce, dei volti veramente distrutti, e questa grande differenza tra chi arrivava e chi andava via, questo, diciamo, questo incontro che ci fu, che i compagni che ci dicevano: ma dove andate? E noi che dicevamo: voi dove andate?
Non riuscivate a spiegare perché andavate via e non capivate perché altri stavano arrivando.
Esatto, sì, poi, certo. Poi magari con la maturità di un sedicenne quelle cose non le assapori fino in fondo, però sicuramente, ecco, mi hai fatto pensare a questo ricordo del cambio di guardia, diciamo.
Sì,
che
no, è vero, e c'ha ragione Gri in questo, che si devono fare ancora certi conti, no? Che non sono stati fatti, e come dice lei, manca ancora sicuramente da tanti un'autocritica per poter continuare a parlare. Non dico di non farlo, va bene, però forse con una certa autocritica, no? un'analisi di ciò che è successo, meglio. Se no si possono fare gli stessi errori, questo è il rischio, voglio dire, soprattutto in politica parlando. Cri, dimmi tu se c'hai qualche altra testimonianza.
No, allora, qui si sta preparando un concerto, non ho capito chi suonerà, adesso cerco di capire chi sta per suonare.
Dal vivo?
Non lo sapete, non lo sanno. Va bene, qui
sorpresa.
È tutto improvvisato, c'è una scaletta. Cuba, ci dovrebbero essere poi i Notav, le mamme Notav, verso le 17:10 poi ci sarà l'intervento di Heidi Giuliani, perché che potremmo insomma in qualche maniera
certo,
mandare
sì.
E poi verso le 6 ci sta anche l'intervento dei curdi e adesso appunto c'è questo concerto, io direi che se vi va potreste sentire qualcun altro e poi ci risentiamo verso le 5 che poi vi mando l'intervento di Heidi in diretta. L'unica cosa che volevo dire rispetto a quello che hai detto tu, che avete detto voi, è che insomma in questi giorni abbiamo sentito e letto purtroppo due cose che a me personalmente mi hanno fatto veramente imbestialire. Uno è sono i giornali, i mainstream,
sì.
Che hanno e stanno ricordando Genova in maniera quasi non so, appunto alla polizia quando il racconto, la narrazione addirittura sulla via, a cominciare dal giorno dopo, nonché dell'uccisione di Carlo Giuliani, nonché delle violenze via dicendo, non c'è stata, cioè è stata totalmente negativa, è totalmente accusatoria nei confronti delle manifestazioni e dei manifestanti.
Sì, infatti.
E secondo,
Vai, dimmi.
Vai. No, vai.
No, infatti, siccome in questi giorni stiamo appunto, come dici tu, assistendo a queste narrazioni del G8 di Genova, e addirittura cioè, se ne parla come un momento in cui la contestazione ha mosso le coscienze dei più. Quindi ad oggi sembra quasi, ascoltando i telegiornali, leggendo i giornali, che quei momenti sono che i manifestanti che stavano a Genova avevano ragione. Cioè, sembrerebbe quasi che. E invece io mi ricordo che all'epoca ci bannarono come dei terroristi criminali,
penso che per
devastatori.
Loro, penso che per loro
appunto, quindi questa narrazione mainstream di oggi insomma lascia il tempo che trova, l'aveva lasciato allora e lo lascia tutt'oggi, quindi esatto.
Infatti non si rischia, la domanda che ti volevo fare è, non si rischia un po' di istituzionalizzare quei momenti e di renderli diciamo un po' più politically correct, non so come spiegare,
cioè, sì, certo.
Si rischia di fare di fare tutto sto mappazzone di cose e dire
le ricorrenze, sai, alla fine rischiano sempre di cadere in questo, no?
Sì,
è abbastanza scontato. Io penso però che nell'immaginario delle persone tanto rimanga nel senso di ribellione di allora. Insomma, diciamo la cosa che alla fine mi ha fatto anche molto piacere è che anche il lavoro che è stato fatto dalle compagne e compagni di Indimedia di tirar su il sito, l'archivio del sito dal 2001 al 2006 proprio per andare a raccontare come fu narrata Genova,
ecco,
proprio in quei giorni, perché invito le compagne e compagni c'è anche un canale Telegram dove si chiama Time Machine, dove ci si può iscrivere, dove minuto per minuto vengono mandati i post con lo stesso orario di allora e la narrazione insomma cioè è del tutto negativa da parte dei media, da parte
esatto.
Dei leader politici,
esatto.
Da parte dei leader politici che si sono permessi di ritornare a Genova oggi e fare insomma anche voglio dire nella giornata di oggi su Carlo, che voglio dire Carlo stava a Piazza Limonda, non è che stava dall'altra parte. Comunque,
qual è la seconda cosa che ti ha fatto arrabbiare?
La seconda cosa non me la ricordo più.
Ma sicuramente aveva a che fare con questo, penso.
Troppa rabbia allora, evidentemente. Troppa rabbia per ricordare.
Ah no, la seconda narrazione che avviene da alcune persone che forse evidentemente hanno frequentato poco la politica è quella che dopo Genova non c'è stato più nulla. Cioè che Genova, la repressione a Genova ha ucciso qualsiasi velleità politica o la piazza. Questa qua, anche questa narrazione, anche basta. Cioè nel senso che non è vero, perché comunque casomai, perché ricordo dopo qualche anno ci furono le manifestazioni contro la guerra di 1 milione di persone, l'anno dopo a Genova Social a Firenze Social Forum c'erano iscritte 20.000 persone, cioè non al Firenze Social Forum, 20.000 persone, la manifestazione insomma fu abbastanza, e da lì la cosa che sicuramente hanno lavorato tanto sono stati i leader politici anche del movimento che colpevolizzando fino alla morte parte del corteo sulla questione dei buoni e dei cattivi,
ecco,
hanno
brava,
fatto
Cristina.
Sì che in qualche maniera la piazza dovesse lasciare a casa parte della componente del 2001. Ecco, su questa narrazione e su questa politica io, insomma, è il motivo per cui poi oggi penso che alcune di noi, anche alcune compagne e compagne, sono ritornate a Genova anche per ribadire questo no. E questo ringrazio Indimedia e ringrazio Supporto Legale per il lavoro grossissimo che è stato fatto, di cui stasera verrà al CAP proiettato il documentario e domani ci sarà la presentazione del fumetto.
Sì.
E che insomma sono poi i momenti, secondo me, le persone che invece di quella narrazione l'hanno combattuta per 20 anni, per fortuna.
Sì, sì, sì.
Dai, Cristina,
detto ciò,
dimmi.
Va fatta una cosa maggiore da parte di Movimento sulla questione Carlo Giuliani, che secondo me invece abbiamo affrontato poco, e mi piacerebbe che nelle prossime settimane, poi anche a settembre, eccetera, ci fosse una riflessione maggiore. Io vi passerei una consapevole che volete, però c'è una compagna della radio vicino a me, se volete ve la passo, vi può raccontare un po' quelle che sono state le cose ufficiali, per fare un po' di ironia.
Dai.
Bene.
Quindi abbiamo un'altra compagna di Rai Onda Rossa direttamente da Genova per raccontarci giustamente, no? La parte istituzionale che ci troviamo 20 anni dopo,
sì,
di Genova, una cosa che sicuramente come un Giacomazzo di 16 anni non pensava a tante altre cose che potevano succedere, non si immaginava sicuramente un Giacomazzo di 16 anni che 20 anni dopo il mainstream della stampa avrebbe parlato così,
sì.
E anche il mainstream o le figure della politica anche andrebbero, sarebbero stati lì a Genova, no, per parlare.
Anche perché se poi andiamo a guardare le figure politiche o quelli che oggi sono figure politiche, che cosa facevano a Genova? Uno su tutti, Gennaro Migliore, per dire, una che all'epoca sembrava gli mancava solo la fascetta rossa da Rambo e il mitra in spalla per fare la rivoluzione, invece oggi ce lo ritroviamo al fianco di Renzi.
Per esempio, chi ci abbiamo lì dall'altra parte?
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Come va?
Ciao. Sentite?
Sì,
ciao.
Sì, benissimo.
Sì, purtroppo ci sta ricordando Rossi Figuri, tipo, insomma, Gennaro Migliore. A me, insomma, giusto un po' di ironia, nel senso che l'altra compagna, insomma, ci ha lasciato dicendo che avrei parlato delle cose ufficiali. Non è che le abbia seguite tantissimo, dico la verità, però, come dire, un po' di tristezza, nel senso, è stata montata una senza struttura davanti a Palazzo Ducale, cioè proprio quella zona,
sì,
di Genova che 20 anni fa non abbiamo visto neanche da lontano,
esatto,
visto che era tutto barricato, e c'è stata ieri quella che è stata chiamata un'assemblea italiana e oggi internazionale. E devo dire che ieri, lo dico a malincuore, ma la cosa faceva un po' tristezza, nel senso che più che il movimento c'era una nomenclatura di capi,
le cariatidi,
di cariatidi che, che un po' lo erano già allora, adesso sono passati 20 anni.
Pensate.
E a me quello che ha fatto molta impressione era questa cosa che si sentiva ripetere intervento dopo intervento, e cioè non siamo qui per un anniversario, siamo qui perché siamo ancora in piazza lanciando idee che sembrano poco come dire coerenti con la realtà. Insomma, è stata lasciata una piazza contro il governo Draghi per il 30 ottobre a Roma, benissimo, certamente noi vorremmo essere in piazza contro il governo Draghi, ma lanciare idee come saremo 1 milione in piazza significa che stiamo giocando, dal mio punto di vista, non stiamo parlando della realtà. E questo sinceramente mi è un po' dispiaciuto, insomma, i nomi erano sempre gli stessi, insomma, Bernocchi, Pericova, Stagnoletto, eccetera, eccetera, e poi ti trovi, ti giri e vedi persone che magari non hanno fatto la finaccia di Migliore, ma insomma parlo di Peppe De Cristofaro, che 20 anni fa era portavoce del Genoa, uno dei portavoce del Genoa Social Forum, fino allo scorso governo era sottosegretario, ecco, sinceramente all'istruzione mi sarebbe venuto da chiedergli: scusa, ma ci puoi raccontare che hai fatto da sottosegretario, perché non ce ne siamo manco accorti che stavi là, adesso vieni qui a fare cosa? E oggi c'era questa invece assemblea internazionale, erano sostanzialmente tutti interventi in video online, diciamo un po' più interessante, nel senso che almeno si sentivano raccontare lotte di altre parti del mondo, però quella senza struttura, insomma, non pullolava di movimento, era una cosa abbastanza imbalsamata. E mentre vabbè, il cuore nostro è qui a Piazza Almonda, e i compagni e le compagne che stanno arrivando, anche molti genovesi e genovesi, molte compagne e compagne da Genova, oltre che da fuori, e siamo qui perché vent'anni fa eravamo per le strade, perché abbiamo Carlo nel cuore e perché è anche con la consapevolezza di chi ha pagato anche con la repressione del carcere e sta pagando ancora. C'è uno striscione per Luca, che abbiamo qui in mezzo alla piazza, che come sappiamo, insomma, per il quale sono anche riaperte le porte del carcere, e almeno qui insomma è stato ricordato anche questo, chi ha pagato con la vita Carlo e chi ha pagato con molti anni di carcere e l'oblio, la dimenticanza da una parte insomma di quel movimento.
Infatti.
E questo ovviamente è molto pesante, però insomma diciamo che oggi l'emozione di essere in questa piazza e di ricordare Carlo, di ricordare anche un omicidio archiviato, perché insomma c'è anche questo, se vogliamo parlare di tutto quello che è stata la storia di Genova, insomma, non lascia indifferenti. Quando oggi è finita l'assemblea internazionale davanti a Palazzo Ducale, abbiamo raggiunto Piazza Limonda in corteo, almeno questo insomma è stato riappropriarsi un pochino di quelle strade che vi devo dire a me fanno molta impressione, perché chiaramente quella Genova di vent'anni fa non era una città, era tutto completamente chiuso, tutto
infatti
completamente sbarrato, tanto che non le riconosciamo le strade.
Brava, cioè, bravi, no? io ci sono stato 15 anni dopo a Genova, quando mia sorella studiava lì, io non riconoscevo le strade dove erano.
Beh, ora perché abbiamo percorso Corso Buenos Aires, che è una, sì, insomma, delle strade della geografia di Genova, ma se non avessi letto che era Corso Buenos Aires non me ne sarei accorta.
Esattamente.
E così per Piazza Tolemaide e per tanti altri luoghi. E adesso sta arrivando uno striscione molto grosso proprio da Corso Buenos Aires, se riesco a leggere, dico che c'è scritto, su un lato c'è scritto Carlo vive e sull'altro adesso piano piano ve lo dico, perché stanno arrivando un corteo, pensavamo alla luna, puntavamo alla luna, avete visto l'estintore, Carlo vive, questo è lo striscione grande che sta arrivando in questo momento con
infatti,
compagni e compagne dietro. Nella piazza ci sono le bandiere NOTAV, ci sono bandiere rosse di tanti tipi, ci sono anche le bandiere di Federazione Comunista che è rispuntata fuori per l'occasione, e però ci sono soprattutto tanti compagni e compagne.
Benissimo, benissimo.
Elena, grazie per la testimonianza. Noi restiamo qua ovviamente, quindi i microfoni aperti di fronte a qualsiasi intervento, possibilità di testimonianza. Nel frattempo continuiamo a provare di riflettere ancora su queste cose che abbiamo
infatti
continuato a dire.
Quello che diceva Cristina, vabbè, intanto magari se la vogliamo salutare così la liberiamo da questo
sì,
gioco.
Sì, quando arriva si vede, si sente questa colonna.
L'arrivo dei compagni e delle compagne.
Vai.
Ti salutiamo allora e ci sentiamo dopo. Fateci sapere qualsiasi cosa, uno squillo, un messaggio e i microfoni aperti di Radio Onda Rossa. Lasciamo quindi alle compagne direttamente da Genova, a vent'anni del Genova 2001. Sì, tanti spunti ci ha dato Cristinina, no? Mi dispiace dirlo, per parlare della versione disfattista, diciamo, di Genova 2001, che dice che dopo Genova non è esistito, no? Mai più nulla. O la versione edulcorata che dicevamo, no? Si sono appropriate o si sono inventate ora le testate mainstream. Mi dispiace dirlo, ma sembra che la realtà si trovi in una via di mezzo. Dico,
ma
mi dispiace dirlo che sta in una via di mezzo, no?
Ma guarda, questo è un po' io credo che sia un po' il vezzo della storia in generale. Se noi andiamo a guardare, per non fare paragoni assurdi, però se noi andiamo a guardare la resistenza dal fascismo, cioè oggi la narrazione vuole che i partigiani siano stati la parte che ha liberato l'Italia, no? All'epoca però la narrazione non era questa. All'epoca i partigiani erano terroristi. C'è voluta la liberazione dal fascismo per far cambiare il paradigma sui partigiani, e fatichiamo ancora
a diciamo a ripercorrere la memoria dei partigiani. Però quello che diceva Elena mi ha fatto pensare molto, perché soprattutto su, quando ha parlato di buoni e cattivi. Perché insomma a Genova
è stato un altro problema, mi pare, no? Avrei capito di Genova.
Esattamente, questo è stato il problema secondo me,
perché... E su questo credo che si doveva fare autocritica, perché quella è stata una versione, un'interpretazione che è uscita, credo, o almeno è stata pure fatta propria dal movimento, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti quando si parla di cattivi, di buoni e di cattivi, diciamo, i cattivi erano stati identificati nel famigerato blocco nero, no? questi personaggi di nero vestiti che sarebbero stati il, diciamo, il motore della distruzione di Genova. Beh, va detto molto chiaramente, e infatti adesso che i compagni di Genova stavano arrivando in piazza questa cosa mi si è riaperta in testa, fu Genova che scese in piazza, fu la Genova non organizzata, la Genova delle periferie, la Genova che ha sempre lottato, città medaglia d'oro per la resistenza, e che scese in piazza, i genovesi delle periferie che si mischiarono alle contestazioni, e Carlo Giuliani era un figlio di Genova sceso in piazza senza avere velleità di gruppi, organizzazioni, bandiere. Genova, Carlo era un genovese, un ragazzo che ha sentito il bisogno di scendere in piazza. Quindi non si tratta di organizzazione di buoni e di cattivi, c'è stata la Genova che ha respinto gli attacchi.
E per questo è importante la figura di Carlo in questo senso.
Esattamente.
Perché lui rappresentava tutte quelle realtà, lui era uno, poteva capitare a chiunque.
Esattamente.
E dopo pure, come accennava la compagna Cristina, cioè prima il danno, dopo la beffa, no? L'archiviazione, voglio dire, un crimine di Stato, un assassino di Stato,
sì.
Dopo l'archiviazione dallo stesso Stato che dovrebbe essere, certo, se è stato quello a ucciderlo, era difficile che sia lo stesso Stato a, no? Cercare la verità, però dico, addirittura sembra una beffa rispetto a quello pure dei buoni cattivi. Credo una delle conseguenze peggiori forse è stato giustamente il lasciare da sole a tutti i compagni e le compagne che hanno pagato col carcere, perché Carlo è stato l'unico a pagare il prezzo più caro, certo, con la vita,
certo,
ma tanti altri e altre hanno pagato con il carcere, e forse questa idea di buoni o cattivi, no, ha aiutato a lasciarli da soli, giustamente,
certo,
a non
perché,
continuare,
no?
Con la logica di movimento, cazzo.
Erano i cattivi quelli,
e
appunto, quindi i cattivi vanno lasciati soli.
Dopo, certo, questi estremi si spiegano un po', che la stampa mainstream, secondo me, che la stampa mainstream parli di questa forma di Genova, per loro è prescritto, no? C'hanno i 20 anni a favore loro, non gliene frega niente, pensano veramente, come purtroppo succede in buona parte del popolo italiano, che ci siamo dimenticati. Purtroppo succede così. Cioè, il paragone credo che non era sbagliato rispetto alla resistenza, e lì ti direi perché spero che non ci sia, che non ci sia lo stesso rischio di istituzionalizzare una data come il 25 aprile, no?
Esattamente.
Perché il 25 aprile succede quello, alla fine è rimasto il giorno della libertà, dicono alcuni.
Sì,
è la
sì.
Libertà, dicono alcuni.
Esatto.
Così, no? Cioè, e anche quelli che dicono della liberazione, a volte nemmeno si chiedono la liberazione di che?
Da che? Bravo.
E chi ci ha liberato da che? No?
Sì, sì, sì.
Io credo che non succederà, spero che non succeda con Genova, perché è una cosa che viene giustamente dal popolo, dal movimento, dalla base sociale. Spero di no, e credo che lo Stato non troverà la forma di poter istituzionalizzare, cioè... veramente.
E purtroppo però invece stiamo assistendo, come ci dicevano le compagne, il processo è iniziato, cioè il processo di istituzionalizzazione.
Sì, è vero. Io spero di no, spero che di nuovo il movimento e la memoria attiva dei compagni e le compagne sia un anticorpo sufficiente per evitare quello. Ti do un altro esempio per far capire. Il 24 marzo è la data in cui si commemora l'inizio dell'ultima dittatura argentina,
sì,
no? Era una data dei settori, gli organismi dei diritti umani, no? Una data apartitica e una data fuori dalla politica istituzionale. Con l'arrivo del kirchnerismo, un movimento dentro del peronismo che sì, ha riportato a tanti giovani a far politica, dopo vediamo quale, ma li ha riportati a fare politica, ha finalmente istituzionalizzato. Il 24 di marzo è un giorno feriale in Argentina, non si lavora. Certo, lì si può vedere, si può fare anche la lettura, no? Dello Stato che riconosce,
certo,
gli errori, che come politica di Stato dice un mai più questo, e riconosciamo che questo come Stato argentino non può accadere di nuovo, e quindi va commemorato. Però è vero che si perde, perché a partire da lì non è che hanno perso spazio o presenza nelle strade, nelle piazze, i movimenti, gli organismi dei diritti umani, però è vero che la possibilità di cooptazione, una volta che diventa istituzionale e dipende chi sta al governo, ci può stare. Per questo io spero, mi auguro che il movimento, insisto, facendo memoria attiva, e per questo importante, abbia gli anticorpi per evitare questa cosa. Che lo faccia la stampa mainstream qua in Italia, insisto, non mi strana, non mi stupisce, credo che fa parte dei 20 anni, non ne frega niente a loro.
Probabilmente
è
sì.
È più facile parlare, dico, ora, 20 anni dopo, no? Che farlo sul tavolo.
Assolutamente.
Ipocrisia ce l'hanno, ovviamente, a manette, coerenza non ce l'hanno, quindi è facile in questo senso dire una cosa 15 anni fa.
Ma certo, ma
fa,
anche, il fatto stesso di far montare la tensostruttura dell'organizzazione di questi 20 anni sotto il palazzo dove i grandi otto hanno deciso che dovevamo dirigerci verso il neoliberismo e verso il consumismo sfrenato, è un segno di quanto purtroppo invece le cose stiano andando molto diversamente da come le stiamo diciamo ci auguriamo noi. Quindi, come dire, io a questo punto sentirei un brano.
Sì, infatti avevamo pensato, questo faccio con un po' di confidenza con chi ci ascolta sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono le 15:50 minuti di questa giornata, di questo pomeriggio del 20 luglio del 2021, quindi a 20 anni di Genova 2001. Parlavamo prima e provavamo a dargli, no, una struttura a questa trasmissione, a questo redazionale, e ovviamente la dinamica del vivo, degli imprevisti, ci porta a fare diverse cose. Infatti è suonato il telefono di nuovo, lo 06 49 17 50. Ce n'era qualcuno? No, alla fine. Allora aspettiamo. E sì, dicevo, avevamo pensato una struttura che è andata da altre parti, ma comunque è stato interessantissimo, e volevamo aprire, o volevamo che il primo brano, la prima canzone che andremo a sentire fosse una che ha un significato speciale. Io non so, Giacomazzo, se vuoi parlare sul perché hai scelto questa canzone per aprire, mentre vedo chi ci telefona.
Sì, la canzone è appunto Curu Curu Guagliò dei 99 Posse, live a Genova. Diciamo che anche dalla voce di Luca possiamo sentire l'emozione che lo attraversava e che ci attraversava tutti. Personalmente, per me quello è stato il primo concerto dei 99 Posse, e vederlo a Genova, insomma, è stato davvero emozionante. Quindi
ce l'andiamo a sentire?
Sì.
Andiamo a sentirci allora un Curre Curre Guagliò live a Genova.
Sì, sì.
2001.
Certo per qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte stifadiente sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale o vicina 99. Curra, curra, guaglio, curra, curra, guaglio, io, 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 curra, curra, guaglio. Curra, curra, guaglio, yo, yo. Curra, curra, guaglio. Curra, curra, guaglio, yo, yo. Curra, curra, guaglio. Curra, curra, guaglio, yo, yo. Devo vivere una vita intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale. Anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte.
Perché non la morte?
Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla sin la stabilità. Un onesto stare a galla è di una fragilità. È di una fragilità. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, o forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrono, forse una risata in faccia. Non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia e trasforma la tua vita. No, tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente
illogicità.
Ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto. Odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curra, curra, guaglio. Curra, curra, guaglio, io, io.
rieccoci
sulla traccia di 99 posse, Curre Guagliò versione Genova 2001. Infatti mi faceva notare Giacomazzo come è vero nella voce di Luca Persico di Ozzulù, all'inizio sì, cantando anche lo si sentiva, no?
Molto mosso, emozionato,
cioè,
certo.
Una voce che non è la sua, almeno per chi è abituato ad ascoltarlo, no?
Non graffiava
vivo, sì, nelle dirette. Ci abbiamo un altro compagno, credo, se non sbaglio, da Piazza Limonda pure?
Sì,
o...
sì, direttamente da...
Credo di sì, compagno, glielo chiediamo. Buonasera, come stai?
Buonasera a tutti e tutte.
Ci chiedevamo, per non sbagliare, sì, da Piazza Limonda siete voi?
Guarda, io adesso sto a Piazza Limonda, mi sono spostato su via Odessa, quindi sto nome altisonante che ci riporta alla storia della mela d'Odessa, insomma, scenari del riscatto. E sì, stiamo grande, comunque qua nella piazza Limonda. Una sensazione forte, devo dire, che sono passati 20 anni ma ci fa ancora tanto effetto. Poi vedo in lontananza, voi mi sentite bene?
Benissimo.
Allora, vede, in lontananza c'è la scritta gialla della Guardia di Finanza, che pure loro si sono distinti per la particolare efferatezza, perché provarono pure una specie di tuta, una specie di equipaggiamento tipo Robocop, come protezione. Era, c'aveva un automatismo, quindi era un vero e proprio robot con dentro una persona, quindi guardo sta scritta gialla e mi sale un brivido dietro,
sì,
la schiena a pensare.
Ringraziamo
quanto...
allora le Fiamme Gialle per farci sentire, per ribrividire ancora. Grazie, no?
Sì, questo sì.
Veramente.
Guarda, allora facevamo una riflessione a proposito di questo ventennale e di tutto quello che poi è stato detto, no? Ma io vi volevo, diciamo così, condividere con voi, perché poi ancora ci devo far pace con tutti i ricordi, con le cose, è molto forte.
Non sei
un l'unico. Ricordo, un ricordo di Carlo, di questo ragazzo che a me mi ha dato l'impressione che ci avesse una voglia di vivere incredibile. Sai quando tu conosci una persona senza presentarti, ovviamente la incontri, poi purtroppo l'ho riconosciuto tristemente sulle foto e quando lo vidi a terra, che tutti dissero: questo è Carlo Giuliani, un compagno giovanissimo. Beh, io ho sto racconto, c'ho sto ricordo di questa di via Tolemaide, no? E di questo gruppetto ce n'era uno in particolare con sta misa proprio bella sportiva e sto nastro al braccio, e c'aveva questo scaldacollo, chiamiamolo così, scuro, e sta canottiera bianca, no? Ma correva, ha detto: compa, ma come fai a correre così tanto? Dico: io sarò poco più grosso di te. Dico: ma quanto corri? Io non gliela faccio più. E insomma, mi ricordo questa generosità, sta voglia di arrivare, di predisporre, di bloccare, cioè di cercare di un po' lenire quella che era la prepotenza, la strapotenza delle forze dell'ordine in quel momento, che l'impressione era proprio quello di vedere un branco di personaggi in divisa totalmente fuori controllo, proprio con una rabbia, con la bava alla bocca, quindi una cosa mai vista prima. Cioè io c'ho un ricordo, c'avevo 26 anni, no? E mi ricordo che facemmo sta grossa corsa per poi arrivare a Piazza Limonda, che era deserta, perché volevamo arrivare prima dei compagni, perché questi avevano il piccio di stringerci tra i plotoni, veri e propri plotoni, questi blocchi dei carabinieri, di polizia, che chiudevano in mezzo le persone e massacravano chiunque. Quindi si può usare sto termine, visto che pure tanto giornalismo, tanta gente, insomma, si è permessa di cose su Genova che non accada mai più e tutto il resto. Ma poi a un certo punto è un po' forte raccontare sta cosa, perché mi ricordo sta piazza semideserta e con questo gruppetto tra cui c'era anche Carlo, e c'era sta jeep, insomma era un po' sguarnita Piazza Limonda, perché ricordo sta corsa allucinante proprio, poi considera quel caldo, quelle... E arrivavamo a Piazza Limonda e poi c'erano ste jeepette che cominciavano a togliersi di torno, perché avevano capito che stavano sopraggiungendo tutto il gruppo del corteo, e quindi era un po' sguarnita Piazza Limonda, no? Noi ci arriviamo da dietro. A un certo punto nasce, cioè dai video ce ne stanno a bizzeffe proprio dei video che raccontano quello che accadde in quella piazza, si sente un rumore fortissimo, no? Un rumore forte che non era quello dei lacrimogeni che ci avevano riempito tutta la mattina, ogni tanto si sentiva sto rumore secco. E insomma, sto ricordo di mezzo alla piazza di questo corpo esile, no? Per quanto così prestante fisicamente, che si accascia a terra, sto fiotto di sangue, e suo ragazzo steso a terra, e mi ricordo con alcuni compagni che stavamo là tentammo di tirarcelo per proteggerlo da alcuni cordoni nostri, no? Per aspettare i soccorsi, perché lì non pensi che quella si è spenta la vita di un giovane, no? Non pensi a una cosa del genere. Mi sentite ancora? Sì,
sì, sempre.
Non pensi, vedi, queste cose sono difficili, pure dopo mi si sta a seccare la gola. Cioè,
scherzi, io sto
non
tremando.
Pensi che se ne va una vita di un ragazzo così giovane, no? Così bello, capito? Che dice, mo se andiamo a piena birra, finita st'inferno, se andiamo a piena birra, compà, vieni a Roma, ti abbracciamo, ti faccio conoscere, cioè, i parenti, ti faccio conoscere chiunque, no? Sai, quando proprio quella è una battaglia, no? Quindi tu salti tutte le tappe, non stai più lì a conoscerti, ti stai di vita qualcosa, stai di vita e attaccamento alla vita, o ti ammazzano o scappi o corri, e quello stavano facendo. Quando stava lì per terra, mi ricordo un compagno nostro che poi è sparito terrorizzato, che lo prese per le caviglie, no? Per tirarlo via da sti maledetti, se possono chiamare così, perché l'hanno oltraggiato sto corpo. Io mi ricordo col padre De Carlo che ci venne a trovare in una delle tante iniziative che facemmo, poi dopo anche anni, dopo il decennale e tutto, praticamente tentammo di strapparla alle guardie, no? Per preservarlo, per dire, arriverà un'ambulanza, lo terremo in una certa maniera. Invece le guardie si accanirono ancora di più, si ripresero il corpo, no? Lasciandolo lì senza neanche, io dico, ma te vuoi levare una di quelle cazzo di, scusate il termine, quelle brutte giacchette che ci avete, ve levate un fazzoletto, glielo mettete almeno sul volto, cioè evitate sto oltraggio definitivo a una vita de un ragazzo, a una vita così, ma evitate di oltraggiarlo così, non è un mucchio di qualcosa, cioè è un essere umano che sta là.
Ma ti ricordi il fotografo, che è il compagno?
Guarda,
fotografo?
Sì, purtroppo mi sta... C'è stata una scena, quella è stata bruttissima, che si vede su un video, c'è a un certo punto uno di queste persone indegne prende un sasso e gli dà 3-4 botte sulla testa. Io non so un medico, no, perché con quel colpo così magari Carlo già stava in un viaggio sperando che non abbia percepito nulla, perché non mi piace pensare che abbia sofferto fino alla fine, no? Non te so parlare in termini medici, religiosi, niente, te dico soltanto corpo che viene oltraggiato perché con un sasso, e poi uno di questi indegne persone che grida puntando il dito, c'è un video, insomma tanti, siete stati voi, sei stato tu, dando la colpa, cercando di, cioè come c'è un foro, c'è un fiotto di sangue, cioè, ma una cosa decisamente orribile. Beh, sta cosa io non l'ho raccontata, è molto intima, ho deciso di farlo oggi perché sto con i compagni pure più giovani che dicono, questa Genova ad oggi, a 20 anni, raccontiamo pure questa cosa, raccontamola con la voce tremante, raccontamola con le lacrime all'occhio, perché al di là di tutte le valutazioni politiche, ci avevamo ragione, tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo sperimentato, però raccontiamola dell'oltraggio al corpo di un ragazzo, cioè, perché mi piace tanto Carlo Giuliani ragazzo, perché quello erano tanti sogni, tanta roba che si è infranta per dimostrare che cosa? Un'arroganza, per dimostrare, per non accettare il fatto che hanno completamente perso il controllo e che se dovevano togliere, dovevano lasciare la gente che stava a Genova, perché dai balconi, tutto quello che hanno detto la città di Genova, che diciamo così si lamentava di questa invasione, c'è stata gente, ci dava acqua, ci apriva i portoni delle case, ci abbracciava, ci davano i baci, ci coccolava perché ci veniva da piangere perché non ce la facevamo più, gente che gridava assassini dai balconi, cioè sta cosa io ci sto ancora un po' ai conti, perché poi non ho mai smesso un attimo di sognare e di mettermi in prima fila ovunque e in ogni dove, no? E ribadì quello che ci aveva fatto innamorare anche di quella stagione bella, che poi si arrivava a Genova, si arrivava dopo essere stati a Napoli, dopo aver fatto tante cose. Però ecco, questa era un'immagine che vi volevo dare, perché cioè a 20 anni, che ne so, ci sono riuscito.
Grazie.
A un certo punto c'è stato un accanimento, c'è stata una cosa, tutto quello che dicono le mattanze, le cose, purtroppo e tristamente ve lo confermo al 100%, è stata, c'è una follia, una barbarie, non mi viene di chiamarla in un altro modo, Carlo era un ragazzo, un abbraccio, guarda, una cosa mi voglio permettere di sì. Un abbraccio a tutti gli amici, le amiche, i fratelli, le sorelle, i compagni, le compagne, i genitori, e quello, un abbraccio, dico, lo sento proprio, perché adesso poteva stare qua con noi, perché era, oh, cioè, era una bomba. Immaginate uno che ci aveva uno scatto da 100 metri fa, io non l'ho mai vista una forza del genere. Va ridata pure l'umanità a questo personaggio, non è un'icona, è un ragazzo di carne e ossa. E ti dico pure una cosa, esatto, ragazzi, ti dico pure questa cosa qua, ci avevamo paura, siamo esseri umani, ci avevamo paura, c'aveva paura pure lui, eppure non ha indietreggiato di un attimo, però ci avevamo paura, ve lo posso assicurare, siamo supereroi, supereroine.
Mamma mia.
Se stavamo a cagare sotto quel giorno, perché sembrava una giornata di lavoro, invece era una giornata di scontro. Scusate, mi sono allungato un pochetto.
Ma per carità,
no, grazie mille.
Senti,
compagno,
un saluto fatemelo fa, perché io voglio troppo bene. A chi sta privato della propria libertà, certo, a chi magari si ascolta dal carcere, alle compagne, ai compagni di ristrettezza, a chi sta male a casa, a chi sta a arresti domiciliari, fatemi fare un saluto a loro, perché
assolutamente
potevano star qua sicuramente. Regà, forte e chiaro, un abbraccio pure a voi e vi saluto.
Grazie
per la testimonianza, grazie per il tuo
grazie
racconto.
A voi,
abbraccio forte, ci
ciao,
sentiamo.
Compagno.
Ciao.
Abbiamo parlato con un compagno direttamente da Piazza Alimonda, allora un giovane di 26 anni che così, come ci ha raccontato, ha vissuto Genova, ha conosciuto Carlo e ci ha fatto questo racconto veramente
emozionante.
Sì.
E infatti questo tema della barbarie nei confronti del corpo di Carlo, ci sono stati in quei pochi minuti si sono succedute una serie di atrocità pazzesche. Dicevo prima al compagno, lui sicuramente se lo ricorderà, il compagno fotografo che per primo insomma riuscì ad immortalare la tragedia, fu immediatamente preso dalle guardie, distrutto di botte, e poi una guardia lo prese e gli affondò il muso sul corpo di Carlo in mezzo al sangue. E Carlo era ancora vivo, d'accordo? E questa cosa ce la ricordiamo tutti, e c'è poco da dire, cioè al di là del merito, diciamo, al di là della questione politica, dell'estetica di piazza, della contestazione, quello che è successo immediatamente dopo il colpo, questi famosi colpi secchi di cui parlava il compagno, che si sentiva la differenza rispetto al lacrimogeno, perché il lacrimogeno c'ha un suono più tondo, invece il colpo di pistola è brutale. Da quel momento in poi, dal colpo di pistola, sono successe veramente in pochi minuti delle scene veramente drammatiche, e questa è la cifra delle forze dell'ordine italiane. Questa è, perché ad oggi è cambiato tutto, dopo 20 anni è cambiata la politica, è cambiato il mondo, ma le forze dell'ordine no. Le forze dell'ordine sono sempre le stesse, e Santa Maria Capua Vetere ne è l'ennesima conferma, è l'ennesima conferma di tutto questo. Quindi due domande dobbiamo farcele anche sulla legittimità stessa dell'esistenza di un corpo di polizia o di svariati corpi di polizia in Italia. Dobbiamo mettere in discussione questa questione, perché queste sono le forze dell'ordine italiane. C'è poco da chiacchierare.
Sì, di fronte a quelle immagini veramente c'è poco da dire, no?
Sì,
noi non
esatto.
Abbiamo bisogno di aggiungere altro, cioè bastano le immagini. Per chi vuole giustificare, giustamente, non c'è niente da dire di fronte a quelle immagini. Quindi
esattamente.
Bastano veramente da soli per dimostrare la bestialità, sì, di un corpo repressivo come è la polizia, come la polizia penitenziaria, perché il caso di Santa Maria Capua Vetere è un altro esempio, cioè cambiare un pochino le divise, ma siamo
no,
parlando
ma infatti
dello stato apparato repressivo dello Stato, che sono capaci di fare quelle cose all'interno di un carcere, le cose che abbiamo visto a Santa Maria di Capua Vetere, e all'interno, o quando succede, quando accade una manifestazione, un corteo nelle città, sono capaci di fare, di accanirsi, come l'hanno fatto a Genova 2001. Sono le 16:11 e noi, mentre aspettiamo altri interventi direttamente da Genova, ci abbiamo pure
sì,
da offrire e far ascoltare, per esempio, il materiale del quale faceva riferimento Chris, di Indimedia, no? Che hanno riproposto
assolutamente.
Tutto
abbiamo
allora.
Mo magari mettiamo un altro pezzo, se riusciamo a mandare anche la testimonianza, insomma, di una compagna francese molto interessante.
Io direi di andare ad ascoltare, dicevo, per cominciare o per chiudere la prima ora di questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa sull'87.9 per la città di Roma, sul www.ondarossa.info per il mondo intero, per Genova per esempio ci possono ascoltare a Genova grazie a ondarossa.info. dicevo, in questo pomeriggio di questo martedì 20 luglio 2001, commemorando il ventennale di Genova 2001, noi andiamo ad ascoltare Ali Assalti Frontali, una canzone dedicata a Carlo, un medley, Rota Indipendente, Casa del Vento, gli Assalti Frontali nei vent'anni di Genova 2001 sulla frequenza di Radio Onda Rossa.
Noi siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso, siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, patto imminente, roda marzale, alta, potente.
E ora nella dignità mi specchio, nella dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchio. Lo è lottato quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi l'assedio ai padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dritto verso il cielo.
Siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se mi spari addosso, non spegni il sole se mi spari addosso. Siamo in ballo adesso, rotta indipendente, impatto imminente, roda marzale, alta, potente.
Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade, tutta la cartina, ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine marcia dalla Francia, davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motostrafi il mare, ministri infilano mimetiche per comandare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Eccoli, arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinario. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo noi facciamo resistenza.
Siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso, rota indipendente, impatto imminente, l'onda massale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proiettarci per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proiettarci per distanze infinite.
Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in passamontagna. Parlare ora di no, non violenza, a questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola, ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi, e noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi.
Comunità reformiamo,
diamo ossigeno all'aria,
barricate le alziamo,
e respiriamo nell'aria incendiaria. Mentre mezzi militari vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lì, rimane in panne, è svuotato e dato in cibo alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti. Fino a alzarsi con un estintore in primo piano, gli ha insegnato a vedere cos'è un essere umano.
Noi siamo in ballo, siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo, siamo in ballo adesso, rotta indipendente, impatto evidente, l'onda marassale, alta, potente.
Noi andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo il sole che sorge tra colori limiti, e nessuno può spegnere il sole, nessuno può brillare se miliardi di persone. Noi andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo il sole che sorge tra colori limiti, e nessuno può spegnere il sole, nessuno può brillare se miliardi di persone.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
un po' più di musica per continuare questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa sotto 87.9, commemorando il ventennale di Genova 2001. Africa United, Costa Resta, ci ascoltiamo un po' di musica dedicata a Genova 2001 e torniamo con più informazioni.
Non si muove foglia, ma tira brutta aria. Dal basso il gesto immobile, non solleva polvere. Su chi sta sopra e tira fili di collusioni equivoche. Si loda poi si libera, senza specchi per l'anima. La farsa mi fa ridere, non mi diverte perdere ciò che ci aspetta. Attraverso giri di parole, magiche metriche, tattiche verbali, tra contraddizioni cicliche e overspeaking, percorriamo questo verde miglio verso il fondo. Senza tentare di cambiare. 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 Si vive di distrazione dell'attenzione, refrattari a perdere il potere di questo circo impastato di fango. Illuminano letti, tacchi e profumi di pelle giovane. Fingono e fungono dallo scicchio per le allodole, distogliendo il gregge dalle importanti, reali, personali e ricorrenti problematiche. Cercano di risolverle nel buio del palazzo, e in questo rovescio della medaglia si cuciono addosso il loro diritto su misura. L'ingiusta giustizia è ormai consuetudine senza senso, comoda abitudine, diverte consenso. Persi tra vittime e sangue, strette di mani e sorrisi, obiettivi di parte costruiscono realtà fasulle, sonorizzate da ipocriti discorsi a voce grossa che confondono e ci offendono, diffondono e difendono la voce del padrone, screditando testimoni, ex compagni d'affari che hanno lasciato il tavolo del gioco, cambiato le carte. E si sa, quando i patti non sono chiari, l'amicizia è breve. Cercano una motivazione valida per l'opinione pubblica che giustifichi atteggiamenti forti, la repressione, l'eliminazione di chi non serve più. Se la posizione è scomoda, si può cadere giù. In una piazza o in una cella può succedere la situazione irreparabile che colpisce chi è più debole, chi ha un vestito da colpevole e non si spoglia più. Ma allora cosa resta? Purtroppo ci si sente soli in questa indifferente quotidianità, scandita da libertà che sfugge, tradita di una malata e debole costituzione, con difficoltà di vita, in mesi troppo lunghi e sempre più in salita. Sono tanti gli intolleranti, le ronde, le uniformi, ma da questa sicurezza, chi ci difenderà? Questa non è fiction, solo fredda verità. Vedo nero l'oggigiorno, credimi, ma non c'è Photoshop o editing che possa modificare il colore delle cose. Solo consapevolezza e impegno possono cambiare la realtà, quindi...
Apri gli occhi e cercala, rincorrila, ricordala, vivila, difendila, la nostra libertà.
Africa United, cosa resta? Quello che vi abbiamo proposto in questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa sull'87.9, ovviamente, per parlare del ventennale di Genova.
Allora, se, mi raccomando, 06491750, chiamateci in qualsiasi momento, insomma, per dirci la vostra e il vostro punto di vista e anche ricordi, aneddoti, insomma, su Genova, sul G8, su quello che è successo,
sì,
dopo,
i microfoni
prima,
aperti, come
esatto,
sempre.
Esatto,
di Radio Onda Rossa. Noi ci abbiamo nel frattempo, mentre aspettiamo altre testimonianze, altri interventi che sicuramente arriveranno da Genova, dai compagni, le compagne che sono andati, ci hanno giustamente mandato del materiale, no? Diverse,
sì,
testimonianze, e se vi pare andiamo ad ascoltare una testimonianza di una compagna francese che è stata a Genova, giustamente lì chiacchierando con la nostra compagna Cristinina ci racconterà un po' come è stata per lei Genova, sicuramente cosa significa.
Sì, perché insomma i compagni stranieri e i compagni e le compagne stranieri furono particolarmente bersagliati. Ci fu un momento della manifestazione in cui diciamo quello che era riconosciuto un po' come il concentramento dell'estero fu circondato e massacrato. Li cercarono proprio, fu una strategia ben precisa.
precise, sì, avevano paura.
La loro presenza, perché so che è stata massiccia pure.
Sì, molto,
e
molto.
Importante in quantità, importante sicuramente nella qualità, e dopo per quello che hanno sofferto in quanto stranieri che venivano a dare solidarietà qua a Genova.
Sì, sì, infatti erano davvero tanto, soprattutto dal nord Europa, diciamo che poi ci si conobbe tutti, insomma, dentro i vari ambienti, per lungo le strade, insomma, ci si riconosceva, come diceva il compagno prima che parlava di Genova, è come quando tu conosci qualcuno, incontri qualcuno e lo conosci da sempre, e l'emozione era proprio questa, anche perché quelli erano i compagni che erano stati a Göteborg, che avevano comunque combattuto duramente, perché lì, insomma, va ricordato appunto anche questo, diceva il compagno prima, si veniva da Napoli, dove c'è stata un'altra mattanza pazzesca, e insomma, i compagni stranieri vennero bersagliati particolarmente. Intanto mi sa che abbiamo una chiamata.
Sì, abbiamo una chiamata, scusate, è importante. Abbiamo un compagno direttamente da Genova.
Dai,
mi sa che è accompagnato con una persona che ci farà un intervento, penso, significativo. Compagno, buonasera, come stai?
Ciao, bene, tutto bene. Siamo qui a Piazza Limonda, ci sono parecchi compagni e compagne. Ha parlato adesso Heidi, che non sta molto bene, quindi ha fatto un piccolo intervento. E a nome delle mamme, qui con me c'è Rosa, che è la mamma di Dax, e la quale parlerà adesso con i compagni della radio e con tutti gli ascoltatori.
Bene,
vi
grazie.
Saluto e vi la passo.
Grazie. Dai,
salutiamo allora a Rosa, madre allora di Dax. Rosa, buonasera, come stai?
Ciao.
Ti lasciamo, guarda. Più che una domanda, ora ti lascerei i microfoni di Radio Onda Rossa,
okay,
aperti ovviamente per esprimere ciò che vuoi esprimere.
Va bene.
Eccoci. Okay. Insomma, dici un po' le impressioni di questa giornata, tu come stai vivendo questi momenti, insomma, che comunque noi Dax, insomma, lo conoscevamo, sappiamo quanto impegno e quanto fosse spinto dal nostro stesso fuoco, quindi insomma, certo. dici un po'.
Allora, io ho raccolto la testimonianza, ho raccolto il coraggio, ho raccolto quello che purtroppo ad Dax hanno impedito poi di continuare a fare, uccidendolo, questi fascisti. E la piazza di Genova oggi è una marea di emozione, di rabbia, d'amore verso questi compagni, verso Heidi, verso tutta la famiglia di Carlo. La rabbia che è comunque danni, purtroppo non siamo riusciti a fare grosse conquiste, ma piuttosto abbiamo visto retrocedere i nostri diritti e tutto ciò a cui eravamo quasi abituati ed avevamo per scontato. La rabbia di non vedere una folla oceanica qui in piazza dopo 20 anni a dire noi avevamo ragione, abbiamo ragione ancora, e quindi questo lo portiamo ancora avanti con rabbia e con impegno. Ecco, questa è solo la nota un po' amara di questa giornata, perché dietro tutto quello che c'è stato a Genova 20 anni fa, io almeno personalmente mi aspettavo 10.000 persone qui almeno a venire a dire noi non ci fermiamo, comunque noi comunque andiamo avanti con Carlo nel cuore, con Carlo nella lotta, con Carlo nelle quotidiane azioni di conquiste, di lotte. Però diciamo che quelli che siamo qui siamo veramente convinti che noi non dimentichiamo, non perdoniamo e non dimentichiamo.
Esatto, questo è molto importante, ecco. Molto importante. Noi non dimentichiamo e soprattutto non perdoniamo.
Ecco. Sì, perdoniamo e non ci stiamo ancora a dire o a tenerci sulle spalle quelle menzogne che ci hanno voluto scaricare in tutti questi anni, perché io ancora sono sicura che c'è gente convinta che hanno fatto bene a sparare a Carlo perché aveva in mano un estintore, con quell'estintore poteva fare la rivoluzione sulla camionetta. E questo fa ancora male, perché a distanza di 20 anni, anche se in quel momento ci hanno trattato di quell'immagine con questo estintore, ma quando mai un estintore ha ucciso qualcuno
macchina per in una pistola.
Ma soprattutto da sopra una camionetta dei carabinieri.
Cioè. Da sopra, al di là che era sopra la camionetta, al di là che non era da solo la camionetta, al di là che i manganelli, gli studi e tutti gli armamenti ce l'avevano loro, cosa poteva fare un ragazzo di 20 anni con un estintore in mano, mi domando ancora.
Rossa, questa sembra... Questa sembra una cosa, sì. Pensavo, sulla quale ancora si deve lavorare 20 anni dopo, sì, cioè sulla ricerca, sì, della verità, perché sì. Parlavamo prima con una compagna e dicevamo che ora, 20 anni dopo, la stampa mainstream comincia a parlare di una forma diversa, no, di Genova, sì. Comincia a ricordarlo, sì. Di una forma anche, come dire, benevolente, però il danno che hanno fatto nell'opinione pubblica in quei primi anni significa che tuttora, no, rimane ancora.
Commentarlo. Io quotidianamente, cioè adesso oggi è una giornata particolare, quindi sono qui in piazza, sono qui a riposare Carlo, sono qui a stare vicino a Heidi perché me la sento come una sorella. Heidi è stata una delle prime a venirmi a portare la sua solidarietà quando mi hanno ucciso. Io che non ho avuto la forza di venire da lei quel 21 luglio, l'ha avuta lei per venire da me. Quindi al di là di questo, io quotidianamente tutte le persone che incontro, con cui mi trovo a parlare di Genova, io continuo a litigarci, ma arrivo a litigarci perché queste sono ancora fermamente convinte, e però c'avevo un estintore.
Questo estintore è diventato il punto, diciamo, la linea d'ombra, la linea d'ombra di Genova.
Esatto, questo... Io quando mi trovo a sfidare, dico va bene, io allora mi prendo una pistola in mano, tu prendi un estintore, cerca di colpirmi, cerca di ammazzarmi con un estintore, però tenendo io una pistola in mano. E poi ti accorgi che un estintore non può mai uccidere una persona dentro una camionetta.
No, ma
con una pistola in mano.
Appunto, perché non stiamo a parlare di un estintore.
Ma no, ma è come se si
non
volesse
stiamo a parlare di quello.
Ma è come se si volesse negare che dietro quell'estintore c'era tutta la rabbia di una generazione intera.
Esatto, che comunque ci avevano visto giusto, cioè loro 20 anni fa già si era capito dove si voleva andare a parare con questo G8, dove i potenti volevano andare, e ci stiamo pagando le conseguenze, perché
sì,
comunque quando comincia a far diventare una sanità pubblica, comincia più del 60% a farla diventare privata, ne è tolto il diritto alla vita, perché io non tutti possono permettersi di pagare una sanità privata. Non trovi un medico della mutua, un medico di famiglia, neanche a pagare lo peso d'oro. Sì, veramente ci hanno tolti i diritti fondamentali, e ce l'hanno tolto piano piano, facendoci passare a noi stessi nemici con nemici, perché ma chi ti vieta di andare a curare da studato, perché se vuoi puoi andare a curare, ma io ci posso andare se ho i soldi, ma se il mio stipendio non arriva a 1.000 euro, a 1.200 euro, e 700 euro già me lo mangio un affitto, come faccio a curarmi?
Infatti.
Beh, e la gente però si ferma al fatto che no, noi stiamo male perché c'è tutta questa gente che viene da fuori d'Italia e che ci rubano posti di lavoro e ci rubano. No, non ti ruba il posto di lavoro.
Mentre parli, Rosa, mi si accappona la pelle, perché sono le stesse cose che dicevamo appunto 20 anni fa.
Questa situazione ci dimostra che ci avevamo ragione.
Esattamente, cioè, come dire, noi indicavamo la luna e loro guardavano l'estintore.
Dico, provano a ridurre e a chiudere Genova 2001 con tutto ciò che significa. Non parlo solo dell'incidente, che rappresentava un G8 in quella stagione dei diversi eventi istituzionali di quel tipo, come raccontava Giacomasso, e tutto quello lo vogliono chiudere e semplificare e ridurre a uno stintore.
In un'azione che non avrebbe portato a niente di drammatico, perché anche ammesso in un concerto che Carlo fosse riuscito a buttare quell'estintore, ma io ci metto la mano sul fuoco che non avrebbe colpito nessuno, non avrebbe fatto del male.
Ma tra l'altro era un'azione di difesa.
Esatto.
Ci si stava difendendo.
Aveva visto la pistola spuntare.
Assolutamente, perché quella camionetta fu lasciata sola dalle stesse forze dell'ordine, dagli stessi carabinieri, fu lasciata da sola, e sopra quella camionetta c'erano dei carabinieri che si sono trovati in mezzo alla guerra.
Sì, li hanno consegnati cercando quello che
è stata una
provato.
Provocazione bella e buona. Quindi Carlo stava, come tanti altri,
è stato Carlo, ma poteva essere chiunque.
Esattamente.
Se non fosse stato Carlo con l'estintore, sarebbe stato un altro ragazzo che magari si avvicinava con una con un cartone, con un pezzo di plastica davanti.
Ci stavamo
in quel momento chiunque si avvicinava a quella camionetta sarebbe toccato. Poi un'altra cosa, vi ricordate ancora prima che iniziassi il G8, che scaricavano questi sacchi neri e ci continuavano a far vedere in televisione che c'erano i sacchi neri per eventuale vittima? Ma perché ci devono essere le vittime? Per quale motivo?
Sì, sì.
La stavate cercando?
Assolutamente, sì, ma infatti il compagno con cui abbiamo parlato prima ci ricordava appunto di questi colpi che si sentivano ogni tanto in manifestazione, di questi spari differenti rispetto ai mortaletti o ai lacrimogeni, questi colpi secchi di pistola che noi distintamente sentivamo. Quello che oggi purtroppo, insomma, anche tu Rosa, dimmi se sei d'accordo, quello che oggi si nega, nonostante si voglia istituzionalizzare e formalizzare un po' la contestazione, è proprio che lì c'era l'intenzione di mettere fine ad un movimento.
Sì. Se non proprio mettere fine al movimento, insomma, secondo me loro sapevano che in quel movimento c'erano tantissimi giovani alla prima esperienza anche.
Certo.
Come c'erano quelle dell'Azione Cattolica, gente che comunque non è abituata a stare nelle piazze.
No, infatti.
Ecco, quindi terrorizzando quelli non ci sarebbero mai più state nelle piazze.
E sta strategia purtroppo ci duole ammettere che ha funzionato. Ma perché...
Ha funzionato, perché io tante persone, ripeto, il mio dato era abituato a fare nelle piazze, era abituato a prendere manganellate, perché comunque sono quando c'era da difendere qualcuno che veniva trattato di difesa, lui non c'era problema a legarsi al cartone, al portone, non far passare la polizia, quindi
certo.
Si è preso di manganellate.
Sì, no, lo sappiamo bene Rosa.
Eppure dopo Genova lui per un mese e più non riusciva a stare all'interno di un corteo, quindi figuriamoci gente che era la prima volta che veniva.
Bene, bene, sì, assolutamente.
Quindi l'hanno studiato molto bene sul terrore da trasmettere alle nuove generazioni che facciamo.
Sì, sì, ma infatti ricordiamoci chi erano i personaggi, che c'era Scaiola, ricordiamoci queste persone fini.
Questi personaggi che girano, perché giustamente come diceva Aide dal palco poco fa, Gabrielli, cosa mi stai dicendo di nuovo, se tutti quelli che hanno partecipato hanno fatto tutta carriera?
Infatti, ma che tra l'altro poi dobbiamo parlare, vabbè, io poi guarda Rosa, come dire, con te insomma sarebbe un fiume in piena, però ecco guarda, voglio liberarti da questa da questo gioco e ti volevo ringraziare, insomma.
Sì.
Volevamo ringraziarti tantissimo per la tua testimonianza e per le tue parole che sono sempre molto emozionanti. Grazie
io
mille.
Io ringrazio voi perché comunque fate ancora questo con passione questo lavoro di parlarne, di fare memoria, di fare racconto, perché altrimenti da molti che avrebbero chiuso la bocca.
grazie mille Rosa.
Mi ringrazio voi.
Abbraccio forte.
Saluto tutti i compagni. Ciao,
ciao, grazie.
Abbiamo parlato con Rosa, la madre di Dax, un altro ragazzo diciamo ucciso per pensare, così
anticipo
un po' cosa andremo ad ascoltare tra pochissimo. Interessantissime, di nuovo moventi le parole di Rosa.
È davvero forte, e soprattutto pensare anche a come si è arrivati a quella piazza Alimonda, a quella tragedia, qual è stato il momento che ci ha portato lì, però magari ne
parliamo. Questa è una cosa che io mi scordavo, ma la sapevo che l'hai segnalata molto molto bene, e mi fa impressione che ancora dobbiamo parlare di queste cose.
Esatto.
Il dettaglio non minore, che è vero, quella camionetta è stata lasciata lì.
Sì. È stato scelto proprio
perché se questo gli è sfuggito vuol dire che addirittura i carnefici sono veramente idioti, permettetemi la parola, non so se forse è il termine più adatto, quindi io non ci credo che sono veramente dei carnefici.
Assolutamente.
Non so se sono scemi.
No,
almeno
è stato...
per questo. E questo è stato un dettaglio che hai tirato fuori, che mi sfuggiva, lo conoscevo, e non è minore.
No.
Al momento di spiegare, ma sono cose che passano così nella voragine, che ne sono... Si perde il punto di attenzione e torniamo all'estintore.
Perché in quel momento la nomenclatura di cui ci parlava prima Elena, queste carriatidi che erano a capo dei movimenti, diciamolo che a Piazza Alimonda si è arrivati perché
questi capi dei movimenti, queste teste pensanti, per non dire altro, fuggirono davanti al rifiuto da parte delle forze dell'ordine di concedere quello spazio simbolico che doveva essere l'invasione anche di 5 centimetri, si diceva, mi ricordo, della zona rossa. Noi entreremo nella zona anche di 5 centimetri. E quando le forze dell'ordine prevedibilissimamente rifiutarono e negarono gli accordi che erano stati presi prima col gruppo di contatto, questi capi fuggirono miseramente davanti all'aggressione delle guardie, e Carlo insieme a tanti altri si opposero a questo punto di vista, dissero no, noi non scappiamo. E fu lì che partì quel momento terribile, che quella camionetta rimase sola, proprio per questo motivo, perché ci fu una ci fu una negazione di tutto quello che si era stabilito, e fu davvero drammatico quel momento.
Sì, letteralmente la politica è saltata per aria in quel momento.
Completamente.
Cioè, letteralmente.
Completamente.
Cioè, almeno il lavoro, quello politico, di no, venire all'incontro è saltato per aria ed è...
A mente fredda ce lo saremmo dovuti aspettare, probabilmente.
Sì, no, sì.
E infatti c'era chi se lo aspettava.
Sì, col senno di poi uno dice, vabbè, sì, no, non è strano che è andata così. Che
però,
non
so, in quel
dicevo,
momento...
Carlo, senza dubbio, non si tratta dell'estintore, si tratta delle idee che portava avanti Carlo come Dax, come tanti altri, come tanti altri ragazzi. Noi allora, prima di proporvi, dicevo, le testimonianze che ci hanno mandato da Genova, parlavamo, anticipavamo la testimonianza di una francese, per questo facevamo il riferimento agli stranieri che erano venuti qua a manifestare solidarietà a Genova. Dicevo, prima di quello, un po' di musica, perché c'è quel filo, no, che unisce a Carlo, a Dax, a Renato, a tanti altri che alla fine sono stati uccisi solamente per pensare.
pensar.
E si continua sull'87.9 di Radio Onda Rossa in questo spazio redazionale. Oggi martedì 20 luglio del 2021, i numeri, la matematica non è un'opinione, quindi i numeri ci dicono che sono passati 20 anni di Genova 2001, e come ogni volta che succede quando accadono, no, queste cifre tonde, ci vuole un vero e proprio anniversario, una vera e propria commemorazione per... Almeno dal mio punto di vista si tratta sempre, lo dico, di fare memoria attiva, cioè non è che stiamo qua a chiacchierare per riempire la diretta, per dire qualcosa, per stare simpatici a alcuni o alcune. Qua si tratta di fare memoria attiva, lo facciamo, abbiamo visto, avete sentito tutti gli interventi.
Anche
che
perché
abbiamo
ci
avuto.
Costa un po'.
Infatti,
devo dire, non è facile. Il compagno prima l'ha evidenziata bene questa cosa. Non è facile ripercorrere quei momenti, mai.
No, per niente. Sappiamo che è così per chi li ha vissuto, ovviamente. Dicevamo prima, avevamo fatto un anticipo prima di parlare con Rosa, la madre di Dax. Ah, e ringraziamo ovviamente i complimenti, i messaggi che arrivano allo 06 49 17 50. Chiamate, i microfoni sono aperti. E se chiamate per fare i complimenti, come è successo poco, anzi noi veramente ringraziamo, perché è veramente una carezza, una coccola al cuore. Stiamo anche per fare questo, cioè,
certo,
per
certo.
Sapere che il messaggio che vogliamo trasmettere
arriva
appunto e viene riconosciuto, perché ci fa sentire meno soli. Di quello si tratta. Dicevo, anticipavamo prima di parlare con Rosa, la madre di Dax, alcuni interventi, alcune testimonianze che ci hanno mandato le compagne di Radio Onda Rossa direttamente da Genova, e in questo caso la testimonianza di una compagna francese che ci racconterà giustamente in questo audio che ascolterete come è stata per lei Genova allora, sicuramente come o cosa significa ora 20 anni dopo. Andiamo ad ascoltare quindi questa compagna francese che è stata a Genova durante il 2001.
E siete venuti al G8 di Genova? Dalla Francia, da Parigi?
Sì, da Parigi. Noi avevamo fatto degli autobus, c'erano una coalizione di collettivi, gruppi, e abbiamo fatto banchetti tutto il mese di giugno e luglio, se non sbaglio, per riempire questi autobus. E se non sbaglio eravamo 10 autobus da 50, quindi un bel po' di gente. Comunque anche con Attac aveva fatto autobus da tutta la Francia, c'erano un sacco di giovani francesi in realtà, un sacco, insomma. Sì, e siamo arrivati, ci siamo persi il corteo dei migranti, questo me lo ricordo. Siamo arrivati quella sera, siamo al Carlini e poi niente, abbiamo fatto 2 giorni di corteo e poi siamo ripartiti per fortuna il 21 sera.
Ma i cortei, come invece, poi dopo ne avete parlato di quello che sono stati i cortei, dove stavate durante i cortei del 20 e del 21?
Allora, noi avevamo fatto, c'erano comunque in Francia giorni di preparazioni, sai, si parlava di quello che era successo comunque, che era Godbord se non sbaglio, cioè quindi i gruppi di affinità, le strategie di piazza, i differenti blocchi, sono cose di cui avevamo parlato, quindi ognuno aveva un po' deciso quale strategia, avevamo cosa di gruppi di affinità di... non ricordo, poche persone, c'erano tutte queste discussioni su meno su come stare in piazza a livello di scudi o non, era più su come staremo lì e poi quale sui blocchi avevamo discussioni sul blocco, andare contro la zona rossa o meno e alla fine eravamo, almeno io stavo con un gruppo di internazionali, c'erano tanti, un gruppo internazionale, mi ricordo di Globalized Resistance, perché poi e quindi abbiamo deciso di andare contro la zona rossa, bisognava andare contro la zona rossa e vabbè, poi lo sai, quel giorno lì tutti i piani sono andati un po'
però ci siete arrivati alla zona rossa?
Sì, stavamo contro le barricate,
cioè, quale blocco era? Quello pink? Non te lo ricordo,
non mi ricordo,
perché ci sono stati
la mappa di Indymedia, l'ho visto, poi c'è questa mappa che si ritrova in cui dicono sono usati gli idranti contro Globalized Resistance, io questi idranti me li ricordo, cacci loro, però c'erano anche gente che faceva teatro, cioè era un'atmosfera assurda, perché da una parte c'erano le mazzate, ma dall'altro sì, cose, balli, danze, cioè.
E persone che si arrampicavano, io mi ricordo, sopra le grate.
Sì, assolutamente, ma lo scopo era lì, cioè era sfondare, era passare dall'altra parte e poi niente. Poi, insomma, io sono dovuta andare via prima, quindi ho perso tutti i compagni, non lo so, però ci siamo ritrovati la sera, ti ricordi la sera del 20? C'era questo dibattito su se bisogna o no, eravamo tutti al centro di convergenza e c'era il dibattito, bisogna o no annullare la manifestazione del giorno domani.
Cioè adesso so, cioè è assurdo. Cioè la gente che diceva che bisognava annullare il corteo, cioè sono scesi. E qui cosa non esiste proprio. Noi non capivamo tutte le dinamiche di quello che.
Tu parlavi già italiano?
Sì, non così perché ho vissuto a Roma dopo, però sì, lo capivo, traducevo proprio. Però era molto internazionale l'atmosfera, c'era gente che parlava un po' in tutte le lingue. E lì c'è chi mi salta a dire no, il corteo va fatto, anzi, venite tutti a Genova, venite tutti a Genova. Sì, quella sera, poi se all'improvviso, sai, non mi ricordavo più perché all'inizio della morte di Carlo non ci abbiamo creduto. All'inizio mi ricordo, io non ci ho creduto. Mi chiedeva perché? Perché in realtà c'erano tante voci. Ti ricordi che c'erano tante?
Sì.
Quindi io la sera ho capito che era vero, eccetera. E poi l'indomani abbiamo fatto il corteo.
Corteo quello della via dei Kennedy, voi siete stati spezzati come tutti, sì, in quale parte del corteo stavate? Quello dietro?
Non mi ricordo. Dovrei chiedere.
Va bene. No, perché poi pure io molte cose alla fine sono state rimosse, perché si confondono anche, perché poi le strade erano gli stessi, le cariche erano le stesse, per cui. E poi siete ripartiti, avete come. So, tu eri giovanissima, 20 anni. Ripensato, riflettuto, cioè come compagne parigini in Francia, avete poi fatto delle assemblee, ne avete discusso, c'è qualcuno dei ragazzi e delle ragazze francesi che è stato a Bolzaneto, che stava alla Diaz, che è stato arrestato, è stato fermato?
No, dei nostri proprio no, in realtà sì, ma l'ho saputo dopo, c'è tra l'altro una ragazza francese che ha fatto proprio un documentario di radio, che però è sottotitolato, quindi è in francese, perché in realtà uno di noi è rimasto, ma uno non era venuto con noi, era uno dei gruppi vicino a noi, ma non era venuto con noi negli autobus, noi avevamo la fissa degli autobus, cioè siamo tornati con tutti quelli con cui siamo arrivati, ma certo. Non tutti erano. Quindi dopo ho saputo che qualcuno si stava a Bolzaneto ed era molto duro, perché comunque anche in Francia quello che arrivava nei media era tutta colpa dei manifestanti violenti. Quando te c'eri, sapevi il livello di violenza della polizia e di quello che avevi vissuto, e l'unica cosa che ti sentivi dire è sì, ma la colpa dei manifestanti violenti era folle. Dopodiché devo dire che la mia impressione, almeno che in Francia, non c'è stato questo livello di non ha spezzato, in realtà ha fatto nascere il movimento, cioè Genova ha dato comunque una spinta folle al movimento in Francia, cioè a partire da lì l'idea per noi era appunto, cioè il movimento altermondialista, come si chiamava in Francia, è arrivato in Europa, e quindi poi hanno continuato assemblee, movimenti, cose. Poi io abbastanza rapidamente sono andata a vivere in Italia, però
no, vabbè, poi sembra che uno da più militato, che dopo Francia, dopo Genova stavamo tutti dallo psichiatra a farci.
Allora, questa idea, questa cosa è folle. Io ho cominciato con, nel senso, in realtà,
perché ci avevate 20 anni,
sì, ma c'era stata Nizza. In realtà a me la cosa che mi ha, cioè il trauma per noi era Nizza. Noi siamo stati alla manifestazione di Nizza prima, ed è lì che io ho pensato lo Stato farà quello che può per fermarci, quindi non sono arrivata naive qua, in realtà noi non eravamo proprio naive, cioè qui lo Stato non deve impedire che questa manifestazione vada bene, che la nostra forza si vede, devono assolutamente impedire che si veda la nostra forza, quindi eravamo abbastanza così, boh, nessuno ovviamente si aspettava questi livelli, però non eravamo. E questo ci ha solo confermato sul fatto che eravamo molto pericolosi, cioè che questa forza, questa potenza, queste idee, questa unione era molto pericolosa, e quindi bisognava continuare altro che fermarsi.
Beh, molto molto circostanziata la testimonianza della compagna, veramente grande.
Sì, no, interessantissimo, perché ci fa capire come è stato per una compagna, per una ragazza francese il venire qua, no? Il sapere dopo, i compagni, avete sentito? No, non ci abbiamo avuto nessuna Bolzaneto. No, anzi sì, solo che allora non lo sapevamo, no? Abbiamo saputo dopo. No, interessantissimo, per di nuovo provare a rivivere attraverso il suo racconto, insisto, com'è stata l'esperienza 20 anni fa a Genova durante il G8 per una ragazza francese. C'è un'altra testimonianza che ci hanno mandato le compagne di Radio Onda Rossa direttamente da Genova, in questo caso la testimonianza di un compagno, una compagna torinese, quindi andiamo ad ascoltare,
sì,
perché ne abbiamo un'altra di un'avvocata, quindi una persona che addirittura a Genova stava sicuramente come compagna, ma attenta per svolgere sicuramente il suo ruolo. Prima dicevo una testimonianza dei compagni di Torino su come hanno vissuto nel 2001 Genova.
Allora, parliamo con un altro compagno, allora, che stava a Torino.
Sì, stava a Torino allora. Allora stavo a Torino, ho seguito l'organizzazione del G8 per la parte che riguardava il corteo dell'auto-organizzazione dei sindacati di base. Quindi il corteo che fece tutta la Valpolcevera per raggiungere poi Piazza Di Negro, dove fu caricato verso la fine con qualche carichetta. Quindi io feci quello il venerdì pomeriggio in particolare.
Ma dove dormivate?
Io ho dormito la sera del venerdì, ho dormito alla Pascoli. Poi il giorno dopo le ho prese e le ho date in Corso Italia e poi sono andato via poco prima che entrassero alla Diaz e alla Pascoli. Quindi mi è andata bene.
Mi è andata benissimo. E quante persone siete venute voi? Cioè quanta gente c'era col gruppo vostro, con la manifestazione vostra? Che cosa è successo? L'hanno caricato?
Allora noi eravamo già stavamo seguendo l'organizzazione già da tanto tempo e da Torino eravamo venuti singolarmente, non con l'organizzazione istituzionale, diciamo in 5 macchinate, e ci eravamo fermati sui monti e siamo scesi dai monti a piedi per raggiungere. Allora avevamo un appuntamento all'Immensa, ma quando siamo arrivati all'Immensa c'erano già la polizia dentro che aveva fatto una perquisizione, quindi abbiamo tirato largo e siamo andati alla manifestazione. Io ho ricevuto una telefonata dalla piazza quando poi hanno ammazzato Carlo, quindi l'ho saputo in diretta. Ho avuto anche una grossa discussione con gli organizzatori perché dicevano che era una menzogna, non era vera, mentre sapevo che chi mi aveva telefonato era proprio in Piazza Limonda in quel momento, quindi era vera l'informazione.
E il giorno dopo hai fatto il corteo quello grosso unitario?
Sì, ho fatto il corteo grosso e sono arrivato quando sono cominciate le cariche in Corso Italia e ho visto proprio la scena dei carri che ci caricavano. Abbiamo fatto un primo rilancio dei lacrimogeni, ma eravamo un po' pochi e non è stata gestita. Poi sono arrivati con i mezzi blindati, quindi non c'era niente da fare. Siamo stati schiacciati tutti a Punta Bagno, dove hanno picchiato le persone, e ci siamo ritrovati. Il primo pezzo che si era autodifeso si è ritrovato in mezzo alle mani bianche, caricati tutti quanti a Punta Bagno.
Poracci quelli, loro poverini, sono, diciamo, quelli con le mani bianche, quello è il ricordo più tenero che ho di tutta Genova, di quelle giornate di
sono
Genova.
Quelli che le hanno prese di più.
Questa è un'altra testimonianza.
Sì, esatto. Questa cosa a testimoniare che le mani alzate davanti alle guardie, mai, raga, mai con le mani alzate inermi, perché loro godono nel massacrare gli inermi.
Di quello sì, perché non fanno differenza, comunque ti vanno a massacrare.
Anzi, se non ti difendi ancora meglio.
E questa è una cosa che sì, da sempre ho sentito. E che so che è difficile di parlare, perché non tutti abbiamo la possibilità di portarlo in pratica, cioè l'atteggiamento di fronte, no, alle forze repressive in un corteo,
ma
in una,
certo, ma
perché fa parte della teoria, no?
Ma quelli erano l'Azione Cattolica, erano come
però
dire.
Dico, è difficile dopo di portarlo, soprattutto in questi ultimi tempi, perché non è che qua in Italia ci abbiamo, no, ancora le mobilitazioni dove andiamo agli scontri con la polizia, ma è vero che una cosa. Sì, a tenere presente.
Sì, sì, è importantissimo l'autodifesa.
Perché quando sappiamo che così, a volte, infatti, non è che dobbiamo andare a fare la guerra contro questi che sono attrezzati per quelli, e mentre passa il tempo sempre di più. Però a volte non se l'aspettano, no? Un piccolo attacco per dopo poter fuggire tranquillamente.
Assolutamente.
Certo che alzare le mani le stai consegnando. In un
assolutamente, guarda, io credo d'oro. Io amo dire questa cosa e spesso vengo bersagliato per il mio estremo romanticismo, però io credo che tutti quanti noi dobbiamo leggere Che Guevara.
Sì,
dobbiamo, no? Ma perché Che Guevara spiega molto bene le dinamiche di guerriglia, se proprio ne vogliamo parlare, e bisogna stare sempre molto attenti.
Una cosa che se la leggiamo la sappiamo meglio. Saremo più pronti,
esatto.
penso io. Ci abbiamo una terza testimonianza che ci anticipava giustamente Cristina, che ci ha mandato questi interventi. In questo caso dicevamo di un avvocato, quindi andiamo ad ascoltare questo terzo intervento mandato ora poco fa da Genova per ricordare giustamente i 20 anni di Genova 2001.
Allora, abbiamo anche una compagna che è scesa in piazza in quelle giornate con la maglietta gialla. Che voleva dire la maglietta gialla?
La maglietta gialla era la maglietta del General Legal Forum, quindi un gruppo di avvocati molto nutrito in verità, che era sceso in piazza proprio per sull'onda di quello che era successo negli altri vertici, proprio per in qualche modo testimoniare da un punto di vista più legale e assistere eventuali abusi o problemi in cui fossero in corso i manifestanti. Sicuramente non ci si aspettava nulla di così enorme,
così tanto lavoro negli anni a seguire. Senti, ma come vi siete, cioè, come vi siete organizzati a livello italiano, tutta Italia immagino, no? Come avvocati, avvocate, come vi siete riconosciute, chi è che ha deciso di partecipare?
Ma in verità non è che ci sia stata una vera e propria organizzazione, e c'è stata comunque questa, all'interno delle varie riunioni preparatorie è stata lanciata questa idea, e le persone che hanno inteso aderire da tutta Italia sono arrivate semplicemente, e il Genoa Social Forum aveva fatto poi queste magliette, o comunque sia state queste magliette GLF, General Legal Forum, che erano magliette gialle proprio per essere riconosciute all'interno della manifestazione. E poi anche noi avevamo una nostra postazione, diciamo, all'interno del media center, insomma, della scuola, che poi è stata distrutta insieme a tutte le altre durante l'irruzione alla scuola Diaz. E questo è stato, in realtà l'organizzazione era molto basica, nel senso che comunque era fondamentalmente una forma di volontariato. Sicuramente quello che non ci aspettavamo era di ritrovarci poi ancora fino a questi anni con dei procedimenti in corso. Abbiamo fatto tutti i processi nei confronti dei manifestanti, poi tutti quelli in cui i manifestanti erano parte civile, ci sono state le cause civili, i ricorsi alla CEDU, i ricorsi contro le espulsioni, eccetera, eccetera. Quindi praticamente, sostanzialmente, quella maglietta gialla non l'abbiamo ancora tolta in qualche modo.
Praticamente ha deciso la tua vita?
Sì, ha deciso la mia vita, ha cambiato completamente il corso proprio delle cose, è stata una sliding doors completa, anche perché io a quell'epoca stavo finendo la pratica, ma facevo tutt'altro lavoro nel frattempo, ero presidente di una cooperativa sociale, quindi non ero assolutamente convinta di voler fare l'avvocato. Però poi da lì non ci siamo più fermati, perché poi ci sono stati gli arresti, poi non ci ha fatto entrare a Bolzaneto, poi non trovavamo più la gente, poi abbiamo fatto le convalide a Voghera, le convalide a Alessandria, i compagni di tutta Italia in carcere, la gente è sparita, e quindi boh, poi praticamente io mi sono fatto una pausa nel 2009, perché ho discusso un appello di tre processi G8 pochi giorni prima che nascesse mio figlio, e poi ho ripreso un paio d'anni dopo con i processi CEDU, quindi no, non è mai finita. Sostanzialmente comunque sì, ha proprio cambiato tutto. E nella mia vita e anche proprio nel mio modo di vedere le cose.
E durante il G8 tu che corte avevi fatto? Cioè durante quelle giornate, vabbè, tolto il giovedì, cioè con le migranti, il venerdì
ce l'avamo divisi le piazze tematiche un pochettino così per affinità, cioè più o meno la piazza dove essere mandati, ero con una collega insieme alle tute bianche, e poi dopo le prime cariche di Atolemaide, quando hanno cominciato a partire i feriti e vedevo i feriti andare via in ambulanza, e vista la situazione avevo paura, effettivamente era poi così, che in qualche modo sparissero, che venissero arrestati, e quindi ho fermato un motorino e mi sono fatta accompagnare su, e poi ero su quando è arrivato Massimo, dopo che aveva...
Eri su dove?
Ero su a San Martino quando è arrivato Massimo dicendo che avevano ucciso Carlo. È una scena che ricordo proprio in una maniera chiarissima. È arrivato, non mi ha neanche riconosciuto, anche se ci conosciamo da tantissimi anni, ha spostato le persone che erano davanti e ha detto: devo parlare con un medico. Si è piantato di fronte al primo medico che ha trovato, l'ha guardato negli occhi e gli ha detto: non ce l'ho fatta, non ho potuto fare niente, non c'era più niente da fare, non ho potuto fare niente, è morto, non ho potuto fare niente, dovevo dirlo solo a un collega.
Perché lui stava lì.
E lui sì, è uno dei primi che sono arrivati con i soccorsi. E boh, quindi questo è. E poi pian piano sono riuscita a tornare a casa, e il giorno dopo poi ero a Piazzale Kennedy e poi alla Diaz.
E su quello, insomma, hanno già raccontato tanto. Grazie.
Così passava un'altra testimonianza di quelle che ci hanno mandato le compagne di Radio Onda Rossa, che stanno là a Genova per commemorare i 20 anni di Genova 2001. Una testimonianza pure interessante, perché un'altra storia di vita molto diversa ha forse quella no, dello stereotipo che ci abbiamo in mente in quanto al compagno o la compagna militante, giovane, più sperimentato, più vecchio, che è andato a Genova con una consapevolezza. In questo caso una ragazza che ancora stava a fare la pratica, se non sbaglio, se non ricordo male quello che ha detto, stava decidendo il suo futuro rispetto a cosa studiare, cosa fare della sua vita, no? Si è trovata là, forse non tanto per compagno, perché infatti lei spiegava il perché, no? Portava la tuta gialla che rappresentava giustamente ai compagni avvocati e avvocate che davano e offrivano il servizio legale in quelle giornate. E quella vita pure, forse lontana a priori di quello che era arrivato a Genova, no? Come Movimento No Global, come Genova Social Forum, eccetera, eccetera. Una vita così comunque. Ha visto, no, la sua esistenza travolta da quei fatti ed è significato una cosa importantissima a livello personale, quindi una testimonianza in questo senso interessante pure da ascoltare, da sentire per capire cosa ha significato Genova per tantissime persone diverse, no? Ognuno con le sue competenze. Gli avvocati, per esempio, importantissimi, però ognuno ha portato là, dicevamo, le sue competenze, no?
Ah sì, esatto. Esatto, infatti parlavamo proprio fuori audio di questo. C'è un aneddoto divertente. C'erano un sacco di compagni e compagne che praticavano sport a livello agonistico. E magari lo praticano ancora, però dopo 20 anni forse avranno smesso. Però io mi ricordo soprattutto di compagne che correvano come gazzelle e poi venimmo a scoprire che erano, insomma, corritrici, come si dice, correvano con delle società sportive, erano 100 metriste e c'era una che faceva la maratona dei 40 km ed era inarrivabile. E poi c'erano compagni, un compagno particolarmente dell'estremo nord Italia, ora non ricordo dove, ma c'aveva una cadenza meravigliosa, che praticava il lancio del peso. Ed era pazzesco vedere come lui si divertiva, insomma, a scagliare.
Penso che non è altro che un sasso tondo.
Esatto.
Quindi, cioè, è utile.
Era divertentissimo vedere come lui lanciasse queste cose e poi si divertisse.
Perché c'hai veramente, rispetto all'uomo, la donna a piede, c'hai un margine in quanto in più del raggio di lancio che sei veramente.
Esatto. E poi questa
diventi utile, ti rendi utile.
Pazzesco. E poi mi sono col tempo mi sono accorto che questa cosa dei compagni e delle compagne atlete si è ripetuta nel tempo dagli anni 70, che ci sono testimonianze di atleti che fanno dei lanci o delle corse pazzesche, cioè voglio dire,
sì, come i compagni o compagna che mette a disposizione, insisto, le sue conoscenze, no, la sua formazione, cioè chi è più nerd, l'hacker, il tecnico, sappiamo a cosa serve tutte quelle cose, i compagni che forse lavorano nella sanità come infermieri, anche certo, come medici, ognuno apporta al movimento ovviamente queste competenze. I compagni atleti erano senza dubbio un vantaggio o sono un vantaggio al momento di lanciare sassi se c'hai uno che lancia il peso, o scappare e fuggire se c'hai un centrometrista o un maratonista,
o fermare le cariche quando ci sono i rugbisti,
quando ci sono i rugbisti, quando c'è pallota,
davvero pazzesco,
no? Ragazzi che sanno come usare il corpo e non dico che non abbiano paura, ma forse
no, sanno come fare,
come sanno come usare il proprio corpo, sono più predisposti e c'hanno un altro temple al momento, no,
di
poter,
esatto,
fermarsi in quel momento. Voglio ringraziare a tutti coloro, e non è che sono tantissimi, ma so che comunque ci stanno ascoltando, perdete un po' forse questa, che ne so, questa cosa, e chiamate di più allo 06 49 17 50. Comunque ringrazio, dicevo, i compagni, e questa è la forma che mi piace di fare radio, di questo si parla, di partecipazione col pubblico o con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché ovviamente i compagni se ne sono accorti che stavamo mettendo della musica scelta apposta, no? Appositamente per dargli un senso a questa trasmissione radiofonica, a questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa, a noi ci sfuggiva e ci hanno detto mettete questo pezzo, e noi,
esatto,
abbiamo detto ma certo di sì, prima perché è dedicato a Carlo Giuliani, e allora lo mettiamo. Qual è il pezzo? Il pezzo che quindi andiamo a proporre grazie alla chiamata che hanno fatto allo 06 49 17 50, come potete fare voi, si tratta di Pezzi Misti, in questo caso un featuring con Rock Brothers, Reggae per Carlo Giuliani.
via la tua città quando la svendono all'altare del padrone. È normale alla fine, poi ci sta che ci viene voglia di una rivoluzione. Casali immunda in fondo in ogni luogo, lungo l'estate che chiedono giustizia. È un'onda lunga di cui non c'è la fine, scorge a stento soltanto dove inizia. Cacchiamo l'attimo in cui ci sarà chiesto tutto sommato che gliel'ha fatto fare. Che per morire sempre troppo presto, con quel caldo che fa sincera in mare. Al vento, con decisione avrai preso a camminare, seguendo il passo lieve della storia, Genova occupata l'andiamo a liberare. Ma si dà voi del partigiano da carte, chi dal lavoro torna li ha distrutto, se nessuno può fare la sua parte, qualcun altro è costretto a dar tutto.
Oddio!
Poi ci ha raccolto i tuoi capelli biondi dentro a quel passamontagna blu, e rotoli scotch fino sotto il braccio per farti forza scordando che eri tu. E scrivi quella canottiera bianca che era già pronta a riposare al sole, e poi ricordo schiacciata sulla spada con quel colpo che ha perso le parole. Sentenza che possa essere capace, serve poco persino ogni parola, a dare un senso e forse un po' di pace, se un istintore resiste alla pistola. E sui tavoli del bambino caccante, chi dal lavoro torna da distrutto, se nessuno vuol fare la sua parte, qualcun altro è costretto a dar tutto. Lontani dal dolore, loro non sanno e non possono spiegarlo. L'hai detto tu, di vita non si muore, e da quel giorno ci siamo chiamati Carlo.
Con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci vediamo, se quel posto dove andiamo non ci invoca e non torniamo più. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. E ogni volta la misiamo e ci cospetti ci muoviamo, e un po' randaggio ci sentiamo noi.
Che Guevara, le canzoni di ribellione, credi davvero? passeremo con le G. Ricorderai che non si scherza con chi decide e chi comanda. Con i tuoi amici marocchini e quei finocchi intellettuali farete meglio a stare zitti se tenete la vostra testa. Le auto sputano lingue di fuoco, le strade piangono lacrime nere, sulle pagine dei giornali hanno sentito.
Rieccoci in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa a Roma e zone limitrofe.
Sì, abbiamo ascoltato ai Modena City Rambler la legge giusta, no? Con quell'intro.
Eh sì, che era
storica.
Insomma, esatto, quello
della
era
quale parlavamo.
Esattamente, quello che ci diceva prima il compagno quando il diciamo la gente lì col manganello puntato diceva sei stato tu sei stato col tuo sasso, come a volersi discolpare, come a dire noi non abbiamo fatto niente, quasi come a nascondere, diciamo in Abruzzo diciamo butti la pietra e nascondi la mano, insomma è stato proprio questo.
Abbiamo cominciato questa puntata, questa trasmissione, questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa raccontando un po' la tua storia, perché tu sei stato da molto giovane lì. E dopo il compagno Romano, che ha fatto un bellissimo intervento raccontando, no, come ha conosciuto a Carlo, dandoci un racconto veramente molto sentito di Carlo, ci parlava di questo, voglio parlare della paura, no, che si viveva.
Assolutamente
là.
Sì.
Che questo la vivevano tutti e lo parlavano tra di noi fuori microfoni, il fatto della paura dei compagni più sperimentati e i compagni forse più pischelli, più giovani come te, no?
Esatto, perché noi fino a quel momento per noi ragazzi le manifestazioni erano stati momenti di gioia, momenti di festa, anche di lotta, di rivalsa, però comunque momenti festosi. A 16 anni quante manifestazioni avevo potuto fare, insomma non moltissime, però e invece a Genova la cosa che personalmente mi ha colpito all'inizio è stato lo sguardo, appunto gli occhi dei compagni più adulti, più grandi, che ci hanno fatto di tutto per tenerci al sicuro e ci hanno protetto in ogni modo, anche facendo scudo col loro corpo a noi. E quindi nelle loro facce noi abbiamo letto subito la gravità della situazione. E quindi voi pensate, loro erano spaventati perché stavano assistendo a quello che vedevano. Noi che stavamo assistendo a quel casino di cui non stavamo capendo nulla, che però percepivamo la paura dei compagni adulti. E questa cosa ci ha insegnato a leggere meglio. Sì. Le espressioni, le occhiate, perché poi ecco molti di quelli che ci ascoltano sanno che in corteo conta molto lo sguardo, conta guardarsi,
capirsi
subito.
Sì, gli sguardi.
Noi l'abbiamo imparato lì.
Penso che avrei insegnato pure a sapere cosa fare, no? con quella paura, perché giustamente i compagni adulti che tu dicevi e li vedevi la paura in faccia, comunque hanno messo i corpi,
assolutamente,
cioè, si sono messi in moto, no? Perché l'importante, credo questo si sa, è saper cosa fare con quella paura, normale.
Sì,
avercela,
sì, sì.
Per carità,
la paura ti coraggiosi ti
forse,
ferma.
Appunto, per i coraggiosi forse si dimostrano tali quando sanno cosa fare con quella paura, quando nonostante quella paura sono in grado, no, di avere un po' di lucidità o quella giusta per, sì, provare in questo caso a prendere cura, a mettere in salvaguardia ai più giovani, e i più giovani pure saper cosa fare con la paura, almeno per prendersi cura subito uno di se stesso e provare a minimizzare le cazzate che uno può fare in quel momento.
Assolutamente.
È una scuola così, in fretta.
Assolutamente.
Di cosa si fa in quelle situazioni.
E infatti lì devi imparare ad essere svelto e a capire le circostanze, a capire la situazione e anche a lasciarti delle vie di fuga, a capire subito quando si arriva in una piazza dove si potrà fuggire, dove ci si potrà mettere al sicuro, chi è meno al sicuro rispetto a chi, insomma, quindi bisogna, io mi ricordo, sì, di una ragazza che aveva più o meno la mia età, che era rimasta immobile, ferma, terrorizzata in mezzo alla strada, che urlava ed è stata presa di peso da un compagno in corsa che l'ha presa sulle spalle correndo e sono scappati insieme.
Sì, sì.
Quindi queste cose, c'è bisogno, come dici tu, di molta lucidità.
Sì, sì, sono piccole cose che possiamo dire in base alla poca o tanta esperienza che ognuno di noi c'ha qua, anche per una questione di età. Però sai cosa mi faceva pensare? Perché a me succedeva, per esempio, in Argentina, in questo che ti dicevo, no? Anche in Argentina sono passati gli anni, anche in Argentina i ragazzi, cioè la gente giovane, si è allontanata dalla politica. Quando siamo tornati, no, negli ultimi 10 anni, a frequentare di più le piazze per diversi motivi, già con diversi governi, era simpatico come noi, sto parlando quelli che siamo appena under 40 a questo punto, ma già under over 35, come per aver imparato dei vecchi compagni alcune cose dobbiamo trasmettere a questi ragazzi che erano cresciuti lontani dalla politica e dopo lontani da questo, dall'idea di cosa era veramente una manifestazione. Almeno sto parlando nel contesto argentino, dove a volte non funziona, finisce male, no? Forse tanti di questi ragazzi venivano come un Giacomazzo di 16 anni che pensava che la manifestazione era una festa, ma nemmeno con l'esperienza politica che c'aveva, certo, un Giacomazzo di 16 anni. Quindi era interessante come noi, insisto, quelli nati tra l'80 e l'85, che non è che abbiamo vissuto tanto, perché infatti siamo parte di quella generazione lì di mezzo che né carne né pesce un pochino,
infatti,
no? Però comunque eravamo noi, per aver imparato da quelli che sì hanno vissuto quello importante, no, nella storia, a tramandare queste cose, perché sì, perché c'era una generazione peggio di noi ancora, che erano cresciuti lontani dalla politica e lontani dall'idea di cosa poteva essere una manifestazione. Questo succedeva pure a Genova nel 2001, succede ancora, penso, di più oggi, e per questo diamo questi spunti, quindi
assolutamente
questi spunti a provare a fare una piccola scuola in questo senso, sì, di nuovo, per avere più elementi, più attrezzi al momento di affrontare.
Perché
questo,
quando parliamo di condivisione del sapere, è anche questo, perché
sì,
non si tratta solo delle competenze tecniche, si tratta anche appunto di tenersi al sicuro. Ecco,
le esperienze che uno ha vissuto, poter raccontarle che risultino utili. Sono le 17:20 minuti, ci hanno chiamato, ci continuano a chiamare allo 06 49 17 50 e ringrazio che chiamano, insisto, per fare questa radio così partecipata, nel senso che ci hanno consigliato un altro pezzo dedicato a Carlo Giuliani. Abbiamo deciso di metterlo in diretta, perché no? In questo caso facciamo quindi un piccolo stacco musicale e dopo torneremo già con gli audio che ci abbiamo del 20 luglio, prodotti allora da Radio Gap, messi a disposizione di tutti grazie ai compagni e le compagne di Indie Media, che ci raccontano, ci fanno una cronaca quasi perfetta in questo 2021 di quello che accadeva 20 anni fa a Genova, come oggi accadeva l'assassinio di Stato di Carlo Giuliani. Quindi per parlare di questo e per cantare di questo, i Lud con Come la Notte.
Fatto sigillato tra il filo spinato. Pensa al suo sorriso da bambino, all'audacia e alla bontà. Siamo di battaggio noi, dice, brutta la notte.
ci voleva un po' di grunge, punk, rock, wow.
Sì, a me non mi sono dispiaciuti i Lud, come la notte, quello che abbiamo sentito, chiaro ed espresso, anniversario no, dicevo omaggio a Carlo Giuliani nel anniversario del suo assassinio a mani dello Stato, un 20 di luglio del 2001. E noi ci abbiamo giustamente, avevamo fatto credo riferimento, qualche accenno al lavoro dei compagni e le compagne di Indie Media, no?
Sì.
Allora, del Radio Gap, che se non sbaglio, perché l'altra volta la domenica su Militant Daviria, ovviamente sempre sulla frequenza di Radio Onda Rossa, tutte le domeniche dalle 16 alle 18, mi sono dimenticato una delle radio, stavo pensando e ricordando, Radio Onda Rossa, Radio Blackout, Radio Onda D'Urto, Radio Ciroma, Radio Città Fuggico, mi mancava, e credo ancora mi manca una, perché c'ho 5, non so se erano 6. Adesso lo facciamo, guarda. L'altra volta pensavo di dirle tutte, sapevo che mi dimenticavo Radio Città Fuggico, e ora che l'ho detto mi c'ho in testa, mi pare di dimenticarmi qualcuna. Comunque, ho detto 5 di nuovo: Roma con Radio Onda Rossa, Brescia con Radio Onda D'Urto, Torino con Radio Blackout, Calabria, Cosenza, credo Radio Ciroma, sì, e Bologna con Radio Città
Fuggico. E che c'era Napoli.
Napoli. O Radio Ciroma di Napoli, io chiedo scusa, forse
no,
mi...
No, Ciroma è Calabria,
no, appunto,
Calabria,
no.
Calabria, sì, sì, sì.
Infatti, adesso lo cerchiamo. Comunque, dicevo, grazie al lavoro...
Se qualcuno se lo ricorda, chiamateci,
sì,
insomma.
Infatti, noi cioè, lo possiamo fare e lo faremo proprio ora, ci abbiamo telefonini e tutto, ma se voi ci chiamate...
più romantico.
E vi dite sì, più romantico.
Fa più 2001.
Sì, infatti vuol dire che siete là, ci fa sentire e ci fa vedere questo. Dicevo, tutti questi compagni e compagni hanno prodotto il materiale che noi vi proporremo ora, un lavoro che infatti ha riproposto Indie Media per rivivere quelle giornate, quelle del 19, 20 e 21, e addirittura su italy.indiemedia.org il 21, ovviamente diviso tra la giornata proprio e quello che succede alla scuola Diaz, no? Quindi un lavoro d'archivio impressionante. Io vi farò ascoltare il primo audio che ci abbiamo, che è di fatto il primo audio di questo archivio che ci propone Indie Media per la giornata del 20 luglio, e l'informazione cominciava così alle 11 del mattino raccontandoci come erano le cariche a Corso Torino.
Sì, allora c'è in corso una carica, per il momento adesso l'abbiamo vista solo in lontananza,
sì.
In Corso Torino contro il concentramento praticamente delle realtà straniere che fanno riferimento, insomma, che sono qui nel blocco del network.
Okay.
Però in questo momento si è praticamente stata una carica di alleggerimento, perché noi stavamo seguendo il blocco viola, il blocco rosa, e ci eravamo quindi spostati su Corso Torino. Adesso abbiamo visto i compagni che correvano lì indietro, e in lontananza abbiamo visto avanzare la polizia. C'è stata, diciamo, una carica che proprio il momento sembra già essere bloccata.
Senti.
La polizia ha fatto praticamente un'azione a tenaglia per chiudere le realtà straniere. Ci sono anche alcune vetrine del Credito Italiano che sono state frantumate da sassate, e in questo momento praticamente la circolazione stradale qua è bloccata. Ecco, mentre non vedo più in questo momento il furgone dei Tomobas, da cui si doveva tenere praticamente il comizio anche con Ebe De Bonafini, la madre del Plaza de Mayo, e il leader della Confederazione Paisen, Giuseppe Bové.
Allora, la polizia sta praticamente arrivando a plotoni da Piazza Novi verso la manifestazione,
sì.
Una cosa impressionante, perché stanno praticamente battendo il passo a plotoni, a gruppi, c'è chi batte sullo scudo per dare il ritmo, tutti questi caschi blu si stanno tutti quanti muovendo a plotoni, ecco, ci dicono qui che questa è la cesare di Roma, con le maschere antigas, i caschi sono più sciolti degli altri, nel senso che non vanno avanti con il passo da esercito praticamente, e quindi tutti i plotoni, i resti della polizia, non credo per arrivare a caricare il corteo, ma per arrivare a provocare fondamentalmente, si sta dirigendo verso la manifestazione da Piazza Novi.
Ecco, allora la polizia ha occupato l'incrocio dove è stata distrutta la banca, e alcuni giovani sono ancora presenti in questo slargo, stanno lanciando alcuni oggetti nei confronti appunto dei coronel di polizia, che sono comunque fermi. È stato dato fuoco a un cassonetto dei rifiuti, per cui c'è un fumo abbastanza acre nella piazza.
Non sono in testa, ma sono in coda, oltretutto non si può parlare di un corteo ma di due,
Uno è quello dei Cobas, del network, con in testa il gruppo dei Paisien che sta girando verso sinistra e va verso il mare. L'altro è quello del gruppo anarchico che ancora non si capisce bene dove va. Le guardie si stanno avvicinando, sono in assetto da testuggine, come ormai siamo abituati a vederli, e per il momento non caricano. Ok, sentiamo la puzza dei primi lacrimogeni, che vuol dire che la carica che c'è stata più avanti sta arrivando qui. Però la polizia ancora non corre, è ferma e cerca di avvicinarsi lentamente al corteo. Diciamo che comunque il corteo non è così nutrito e è molto soggetto a eventuali provocazioni della polizia.
La polizia sta avanzando adesso, sta avanzando e si sta dirigendo verso il corteo.
Allora, Corso Torino, stanno cominciando gli scontri qui, le guardie hanno lasciato... Mi sto allontanando perché sono a 50 metri da me le guardie.
Ecco, mi raccomando.
Sono partiti i lacrimogeni, il corteo sta defluendo verso la parte opposta alla zona rossa. Adesso io attraverso la strada, se no mi ritrovo tagliato fuori. Ci sono i cassonetti rovesciati, è difficile respirare. I lacrimogeni continuano a buttarli e...
Mi sentiamo.
Stiamo scappando. Non si vede, credo che siano dietro al fumo le guardie. Adesso la direzione è verso est. Stiamo spostando verso est. Io sono in mezzo al gruppo degli anarchici che tirano pietre, mentre c'è appunto molto fumo. Questi nuovi modelli di lacrimogeni sono veramente una schifezza. Comunque adesso mi trovo alla via parallela via Torino. Adesso stanno chiudendo con dei cassonetti, stanno facendo una barricata per ecco, stanno arrivando anche la prima oggi.
E così cominciava la repressione a Corso Torino all'inizio della giornata, 11 del mattino, dice l'archivio di Indy Media, di quel fatidico 20 luglio del 2001. E così cominciava la repressione quella giornata. Una repressione che ovviamente continuerà alzando sempre il livello, e che questo costringerà i compagni a fare degli aggiornamenti permanentemente.
Assolutamente, no? costantemente.
C'è un bisogno, una reale necessità di informazione per sapere cosa succedeva lì a Genova.
Ma infatti io ti devo dire che noi quando sentimmo, quando successe la roba di Carlo, noi guardammo tutti gli orologi e dicemmo: sono già le 5:30. Cioè, dalle 10 del mattino praticamente fino alle 5:30 è come se fosse stato un lunghissimo turno di lavoro. Cioè, come se tu metti la testa sotto a lavorare e la rialzi quando succede qualcosa. E ti rendi conto che sono passate talmente tante ore e sei così stanco, così pieno di sudore, di polvere, di puzzi di fumo, di fumogeno, una cosa terribile. Poi il fumogeno ti resta addosso, la puzza del fumogeno. Compagni che hanno avuto le pleuriti, che ancora oggi combattono contro diciamo gli strascichi di quella giornata, gente che ha avuto anche grossi problemi cardiaci, di infiammazioni, insomma è stato veramente...
Dicevo, andiamo ad ascoltare un altro di questi audio che ci ripropone Indy Media per raccontare la giornata del 20 luglio del 2001. Dalle ore 11 era il primo audio, il secondo è dalle ore 12 e racconta l'attacco al centro del Genova Social Forum in piazzale Kennedy.
Solo quello che temevamo sta accadendo, oltre 500 poliziotti da Ponente e Levante, stanno arrivando anche un gruppo di poliziotti dalla parte alta che avanzano sparando lacrimogeni, e stanno sparando lacrimogeni dentro via Kennedy, dentro il Converger Center. Infatti stanno attaccando, ora si sta chiuso il cancello e si stanno formando delle barricate. Noi siamo chiusi dentro, qui all'interno di via Kennedy, ma questi continuano ad avanzare e sparare dentro. Ora stiamo correndo tutti verso il mare perché non si fermano, non si stanno fermando, stanno sparando i lacrimogeni dentro. Adesso si stanno veramente attaccando, e ci stanno attaccando per fare del male. Quasi 2000 poliziotti, perché se ne saranno quasi 1000 che arrivano da Ponente, almeno 500 che arrivano dall'alto della città, e ci sono anche una marea che sono dall'altra parte. In questo caso, scusatemi, cade esplicare tutto. In questo caso si tratta di carabinieri ed è veramente incredibile. Stanno attaccando il converter center. No, non sono all'interno, però sono fuori sul cancello.
Sì.
Non siamo più in una dinamica di piazza. In questo momento di scontri non ce ne sono. Si stanno semplicemente sparando lacrimogeni dentro e temo che il prossimo passo sia quello di cercare di entrare. E questo sarebbe effettivamente gravissimo.
Eccoci, rientriamo, insomma, questi momenti molto tesi.
Seconda, dicevamo, seconda testimonianza di quello che succedeva il 20 luglio del 2001. In questo caso era un intervento delle ore 12, dicevo, quando succedeva l'attacco al centro del Genova Social Forum in piazzale Kennedy. E ora io vi proporrò un altro audio subito, così diamo continuità a questa cronaca realizzata grazie al lavoro dei compagni e le compagne di Indy Media e di Radio Gap, un audio che ci racconterà come il centro di via Kennedy viene attaccato dalla polizia e carabinieri anche dal mare.
Purtroppo ogni secondo c'è qualcosa che cambia. Adesso la polizia, che era Levante, si è spostata tutta in corteo e davanti al cancello sta avanzando anche quella, sta avanzando anche quella che c'è davanti. No, anzi, non sta avanzando, se ne sono semplicemente uniti degli altri. Probabilmente, siccome prima ritenevano di essere troppo pochi, adesso ce n'è qualcuno di più e sono assolutamente tutti davanti al piazzale del Converter Center. Tra l'altro, quello che mi preoccupa è che ci sono dei pazzi che stanno ancora per strada a lanciare pietre e temo appunto che nel giro di breve, essendo a portata di mano, mi auguro naturalmente di no, ma finiranno, perché sono veramente a pochi metri a lanciare queste pietre e infatti ne stanno prendendo uno appunto, finire nelle mani della polizia. Questa è la situazione, sentite sottofondo le sirene che vanno, ormai sono spostati tutti lungo la spiaggia, qui non è rimasto più praticamente nessuno. Ci sono desolati mixerist responsabili del parco che stanno smontando gli strumenti, e qualcuno di loro era anche piuttosto arrabbiato, perché in effetti loro stanno qua a smontare, se ne sono andati tutti e il fatto non li sta tutelando nessuno. Ora la situazione è di nuovo sospesa, c'è l'elicottero che ora staziona sopra, le quattro barche della polizia o di quel diavolo che è, che sono schierate a una decina di metri dalla spiaggia, poliziotto ponente, poliziotto levante, poliziotto davanti, insomma il Converter Center in questo momento è di fatto un fortino circondato.
Così si trovavano i compagni e le compagne, circondati, no?
Sì.
Attaccati per terra e per mare.
Sì, 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 sì. A un certo punto molti si sedettero per terra, pensando che sedendosi e rimanendo fermi magari potevano scamparle. Invece
è quello che dicevamo prima.
Ancora peggio. Ancora
è
peggio.
Quello che dicevamo prima. Andiamo ad ascoltare un altro audio d'archivio di Indy Media del 20 luglio del 2001 che ci farà capire com'era giustamente il varco di Zona Rossa a Piazza Dante, dove si vivevano delle scene strane, no? Con la polizia che chiudeva la piazza, che si apriva un lucchetto, quindi si passava, quindi si spostavano i camioncini
con le magliette di Che Guevara che entravano e uscivano dalla Zona Rossa tranquillamente, questi con sti jeans strappati, con ste magliette da loffi, no? Scusate il termine, però successero cose che a raccontarle
sì,
uno non ci crede.
Vi darete un'idea, se non avete vissuto o siete troppo giovani e giovane per ricordare cosa era successo, vi darete un'idea del varco della Zona Rossa a Piazza Dante con questo intervento del 20 luglio del 2001.
Sì. Siamo al varco di fronte alla Zona Rossa.
Sì.
Tutta Piazza Dante su un lato trasennata circolarmente, al centro di tutta questa trasenne, che sono le reti che hanno messo, c'è una porta, un varco, un cancellone di tondini. Bene, questo cancellone di tondini era tenuto da una catena, questa catena è stato aperto il lucchetto, quindi in questo momento per 5 minuti le due grandi porte hanno oscillato avanti e indietro. Alle spalle c'è una seconda barriera che è fatta di rete come quella che costituisce tutto il perimetro, quella è rimasta ferma, tenuta ferma da un blindo della polizia. Appena si sono aperti i cancelloni, chiaramente loro sono venuti avanti con la macchina con l'autopompa e hanno innaffiato con ettolitri d'acqua tutte le persone che stavano lì di fianco. Per fortuna non sono saltati i nervi, non sono partiti lacrimogeni, questo è stato deciso dall'altra parte, quindi c'è stata per 3-4 minuti una scena assolutamente surreale, con la macchina che innaffiava una nube d'acqua sul cancellone che oscillava spalancato e tutto un cerchio di persone che gridavano Genova libera, Genova libera, Genova libera, tutto intorno, una specie di enorme pubblico di questo varco aperto che non veniva attraversato perché c'era dietro un'altra barriera che veniva innaffiato da ettolitri d'acqua dell'autopompa della polizia. Adesso il cancello è di nuovo chiuso, non so se è chiuso stabilmente o semplicemente accostato, e la situazione è tornata tranquillissima.
E così era il varco della zona rossa a piazza Dante. Un altro intervento, un'altra testimonianza, no? Raccolta allora 20 anni fa, il 20 luglio del 2001, giustamente. Il prossimo che vi propongo, che vi proporremo, è pure interessantissimo e importantissimo. Perché? Perché in questo caso andremo ad ascoltare un intervento, un audio di quando la polizia entra al centro del Genova Social Forum a Piazzale Kennedy, e così si susseguono gli eventi quel 20 luglio del 2001.
Qui c'è stata praticamente, c'era tutto lo schieramento della polizia su tutti i fronti, e sono entrati dentro a Piazzale Kennedy, e cercando chiaramente il modo per entrare con i mezzi che prima non avevano e poi invece hanno sfondato la cancellata, sono entrati e hanno praticamente cercato di fare piazza pulita prendendosi, io ho visto almeno 4-5 persone si sono prese, comunque ci sono gli avvocati qui intorno, poi sono accorsi lungo tutta la strada del lungomare e con un carro armato Caterpillar, e stavano cercando di attaccare praticamente gente che veniva invece da quest'altra parte, e che era gente che sta probabilmente andando via, insomma, sta venendo via, si sta sciogliendo, non so da quale tipo di concentramento.
Questa era la situazione al Genova Social Forum, insomma.
Sì, già quando erano entrati, ovviamente, la polizia. Possiamo ascoltare un altro. Già questo è un aggiornamento dalla piazza di Carignano.
Ah, ok.
Dalle 13:30, quindi siamo a metà giornata, a metà di quella, come diceva Giacomasso, giornata, no?
Di lavoro.
Di lavoro. No, che così è stata sofferta e vissuta, no, da tanti e tanti. Allora, quindi questo, stiamo parlando di una metà giornata. Andiamo ad ascoltare allora questo aggiornamento che si faceva quel 20 luglio del 2001 rispetto a quello che accadeva a Piazza di Carignano.
Noi siamo in Piazza Carignano in questo momento. C'è una pausa, il corteo per adesso è fermo, ma siamo reduci da degli scontri che sono avvenuti in via Podestà. Il corteo che è il corteo di composizione internazionale, cioè Attac France, a cui sono uniti anche Attac Italia, poi ci sono quelli di Globalized Resistance, Social Worker, sono arrivati in prossimità della zona rossa. La polizia ha cercato di dividere il corteo, c'è stata resistenza, ci hanno fatto passare attraverso un cordone molto sottile, e a quanto pare durante questo passaggio ci sono state delle collisioni tra manifestanti e polizia. I ragazzi di Attac Italia ci hanno detto che uno dei loro è stato arrestato, un certo Roberto di Milano, e abbiamo parlato con il rappresentante di Attac France. Ci hanno detto che 7 di loro sono entrati in collisione con la polizia semplicemente mentre camminavano, 3 di loro sono rimasti feriti, una ragazza alla pancia, uno al viso e uno invece al braccio e al piede.
Questo era l'intervento, l'aggiornamento di quello che accadeva il 20 luglio del 2001 a Genova, in particolare dai fatti che accadevano a Piazza Carignano alle 13:30.
Ma sentite, cioè, ascoltatele bene queste testimonianze, perché dalla voce, dalle voci si sente il senso del dovere, di dover, cioè il voler trasmettere quello che stava succedendo, cercando di nascondere e di celare la paura e il terrore, perché questi compagni e queste compagne che hanno fatto queste testimonianze, queste chiamate, stavano lì in mezzo agli scontri e hanno comunque riportato con lucidità e freddezza e anche una bella dose di fermezza tutto quello che stava succedendo. Questa cosa va sottolineata perché effettivamente è veramente emblematica.
Prima di ascoltare l'ultimo audio, che sarà quello del resoconto un po' della giornata, quando si annuncia che il corteo era spaccato e si tirano un po' lì, no, le somme, si fanno le analisi al caldo, prima di quello che sarà l'ultimo, per una questione di tempo, a partire dalle 13:30, l'ora dell'ultimo intervento, no, dell'ultimo file d'archivio che abbiamo sentito, dicevamo, la violenza già saliva, no? Il livello di violenza, sì, saliva dalla mattina e continuerà fino a finire con l'assassinio di Carlo Giuliani. E noi, dicevo, prima di ascoltare quest'ultimo audio che un po' ci servirà del resoconto di quella giornata, voglio ricordare, perché mi mancavano sì un paio di radio, a Radio Blackout, che avevamo detto, a Radio Onda d'Urto, che pure l'avevamo nominata, pure come Radio Città Fujiko, e anche Radio Onda Rossa, e pure Radio Ciroma, ci mancavano Radio Città 3 e Radio Capa Centrale insieme all'agenzia Amisnet.
No. Ah, è vero!
Erano le altre realtà che mi sfuggivano e che facevano parte di Radio Gab, le compagne e i compagni che hanno prodotto tutto questo materiale che noi vi abbiamo riproposto, sì, sì, grazie, sì, anche al lavoro d'archivio di Indimedia, che lo ha riproposto in questi giorni, in questo periodo, per ricordare Genova 2001, e che ci servono per avere o per rifare una cronaca di quegli eventi. Andiamo ad ascoltare, vi dicevo, l'ultimo audio che ci abbiamo di quella giornata, che sarà giusto. Giustamente l'annuncio del corteo spaccato è un po' il resoconto della giornata, per capire di nuovo, per rivivere, per ricordare, no, come significa ricordare, passare di nuovo attraverso il cuore, com'era la fine di quella fatidica giornata del 20 luglio del 2001 a Genova.
Il movimento in questo momento è in due piazze diverse, non è diviso politicamente, ma è evidente che siamo in due zone diverse e anche lontani fra di noi. Il terzo credo che stiano arrivando qua, almeno siamo divisi in tre zone, perché quelli di Lillupur sono bloccati a nord, a Brignole, e in questo momento non riescono ad arrivare. Adesso arriva, no, una delegazione, mi pare di aver capito, no? Una delegazione del Carlini con appunto Beppe, Luca eccetera, in modo tale che potremo discutere insieme e anche decidere in che cosa fare. Adesso, in questo momento, possiamo fare è aspettare che arrivi la delegazione del Carlini, che ci racconta quello che è accaduto, e poi decidiamo insieme quello che possiamo fare.
Credo che però dobbiamo aggiungere qualcosa, perché la tragicità della questione ce la dobbiamo dire tutta. Noi siamo andati questa mattina a Piazza dei Novi, avevamo in testa Beauvais, avevamo in testa le madri di Plaza de Mayo, avevamo in testa i sindacalisti della CUT e stavamo per partire in un corteo. Ci siamo trovati in una trappola organizzata, micidiale. Siamo stati chiusi da tutte le parti, ma contemporaneamente, e questa è una cosa stranissima, ci siamo trovati 700-800 persone, bisogna dirselo, se no non sappiamo di che stiamo parlando, con 300-400 bottiglie Molotov che però erano riuscite a entrare. Siamo stati circondati e da quel momento non abbiamo fatto altro che cercare di uscire fuori da una trappola micidiale. Siamo stati caricati ripetutamente, siamo arrivati fino qua e ci eravamo messi anche qua dentro, addirittura qua dentro, fuori da qualsiasi luogo di scontro. Siamo stati circondati da migliaia di carabinieri e poliziotti che hanno deciso di entrare anche qua dentro. Capite benissimo che inizialmente quello che lasciavano capire era: noi difenderemo la zona rossa, ma per il resto potrete manifestare. Qui eravamo lontanissimi dalla zona rossa, eravamo chiusi qua dentro, non potevamo praticamente fare niente. Ci hanno costretto a scappare attraverso il mare, siamo scesi sugli scogli, abbiamo dovuto fare tutto il giro lungo e ci avevamo dietro ancora 5-6 mila persone. Siamo stati attaccati da una parte e dall'altra. Da una parte avevamo ancora centinaia di persone che provocavano in tutti i modi e dall'altro avevamo questi che ci hanno continuato a caricare con caroselli che potevano fare anche lì dei morti. Hanno distrutto tutto quello che hanno voluto distruggere. Non siamo riusciti a buttarli fuori, era impossibile. Stavamo a mani nude, avevamo accettato la strategia indicata al Genoa Social Forum, disobbedienza civile, non li potevamo buttare fuori. Abbiamo provato, Vincenzo Migliucci, uno dei nostri dirigenti, ha provato a fermarli, gli hanno spaccato la testa, e contemporaneamente siamo stati circondati da un altro migliaio di poliziotti e carabinieri che ci hanno inseguito fino ai campi. Abbiamo provato ad arrivare ai campi, stavamo ormai a 4 chilometri dalla zona rossa, ci hanno caricato pure lì, hanno circondato i campi.
Insomma, signori, è chiarissimo quello che è successo. Hanno preparato una trappola mortale, non è vero che avevano soltanto il problema della zona rossa. L'hanno cercato in modo recentemente e hanno trovato un sacco di gente che gli ha dato una mano probabilmente, ma in ogni caso lo stavano cercando. Adesso il problema ed è tragico, è questo. Noi domani avremo ancora, e stasera, alla notizia dei morti, perché purtroppo pare che anche il secondo sia in gravissime condizioni, c'è pure un terzo morto per infarto, ma insomma questo non... insomma, domani uscirà questa notizia, sta circolando questa notizia, ci sono ormai 70-80.000 persone qui, dobbiamo decidere in questa situazione, in cui chiaramente il governo ha cercato davvero il morto, ha cercato di metterci in trappola in tutti i modi, ha cercato proprio di sfasciarci. Che cosa noi si fa tutti insieme, tenendo conto che domani abbiamo una manifestazione? È un passaggio difficilissimo, è bene che però ci rendiamo conto della difficoltà tutti insieme.
Genova, schiacciata sul mare, sembra cercare respiro al largo verso l'orizzonte. Genova, repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte. Genova che si perde in centro, nei labirintici vecchi Carugi. Parole antiche nuove, sparate a colpi come d'archi bugi. Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera. Sfera di sola, piombo, rombo di gente, tesa atmosfera. Nero blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia, facce scudi da opliti, l'odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano, un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini. Casa 20 anni è quasi un obbligo, quasi un dovere. Piacere di incontri a grappoli ideali identici, essere e avere. La grande folla chiama, canti e colori, grida ed avanza. Sfida il sole implacabile, quasi incredibile, passo di danza. Genova chiusa da sbarre, Genova soffre come in prigione. Genova marcata vista, attende un soffio di liberazione. Dentro gli uffici uomini freddi discutono la strategia, e uomini caldi esplodono un colpo secco, morte e follia. Si rompe il tempo e l'attimo, per un istante resta sospeso, appeso al buio e al niente, poi l'assurdo video ritorna acceso. Marionette si muovono cercando alibi per quelle vite dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite. Genova non sa ancora niente, lenta agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane e spenta, Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene, Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno, e chi ha la ragione? Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto, per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato, perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli spogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La salvia splende e si luccica, dopo un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Dal bar Caffè Grappini, perde un'edicola, vende la vita. Resta amare indelebile, resta amare indelebile, resta amare indelebile, la traccia aperta di una ferita.
Così passava Francesco Guccini con Piazza Alimonda. E noi, prima di chiudere, ci restano alcuni minuti e temo che ci resteranno fuori alcuni interventi, alcune testimonianze che ci hanno mandato le compagne di Rionda Rossa direttamente da Genova, ma ovviamente non ci mancherà l'opportunità sicuramente di ascoltarli, per esempio, se non ce la facciamo oggi, domani nel redazionale della mattina. Dicevo, prima di chiudere più o meno, perché andremo a chiudere forse sforando qualche minuto le 6 del pomeriggio, volevamo parlare con una persona che fa parte ovviamente di Radio Onda Rossa. Marta, ci sei, no?
Eccomi, ci sono. Grande, grazie, ecco. Intanto per aver tornato a farci cagare in mano, per, insomma, per avere fatto questa lunga carrellata importantissima. È strano sentire come parlavamo diverso, come avevamo una testa un po' diversa. Vero, e infatti, vero. Vabbè, io poi, così, tanto per dire le cose, io avevo partorito da 4 mesi, ero in una casa vuota, avevo appena traslocato, mi ricordo che allattavo e avevo la radio in sottofondo e la televisione senza audio, e io, quando ho sentito che avrebbero ucciso, che avevano ucciso una persona, ho pensato che li avrebbero ucciso a tutti, che ci sarebbe stato, cioè indubbiamente era una percezione di violenza e di pesantezza che non era da noi stata percepita mai. Chi non ha fatto la seconda guerra mondiale probabilmente era una percezione della violenza che non si immaginava lontanamente. Io provai una devastazione terribile, perché appunto per me poi, insomma, sicuramente avevo ancora tutti gli ormoni che non aiutavano la mia sensibilità, ma insomma la percezione per me era: adesso li ammazzano tutti e faranno un golpe, ecco un po' questo. E quindi indubbiamente mi tornano alla mente dei momenti che furono poi le telefonate i giorni dopo di tutti noi, che invece mi ricordo, c'è un altro compagno che chissà se all'ascolto, saluto Roberto, anche lui mi ricordo, era appena diventato padre, chiamammo in lacrime ringraziandovi, perché eravate là, voi che eravate lì, chi era lì per noi era un po' questa luce che diceva: se rialzeremo dopo Sabatotta. Adesso vi riascolto. Mio figlio ha 20 anni, ha vissuto Genova sentendomi dire che mi ha salvato, perché io, se non ce l'avessi avuto, ci sarei andata. Quindi lui è cresciuto sentendo dire la mia frustrazione per non esserci andata, sicuramente sentendosi anche il fatto che un po' lui mi aveva salvato da, chissà, dai botte, chissà, dall'arresto. Non dimentichiamoci poi che Genova, quello che poteva capitare a tutti noi è capitato a 10 persone, e alcune di loro stanno ancora pagando.
Sì.
Per cui va benissimo, secondo me, ricordare, celebrare il dolore, l'ansia, anche se secondo me non è che proprio tentassero, chi faceva le corrispondenze tentasse di nascondere. Prima avete sentito, stiamo scappando. Non c'era vergogna a dire che lì scappare era giusto, perché di fronte c'era un mostro e si stava scatenando con la bava alla bocca in tutta la sua grandezza, che nessuno si sarebbe mai immaginato, che non ci si aspettava, o che comunque sì, ci si aspettava, ma non a quel livello. Detto questo, 20 anni dopo, non voglio riaprire tutti i dibattiti che ci sono stati i primi anni, poi abbiamo parlato anche tra di noi di quanto di Genova non abbiamo parlato, di quanto il tano di Genova ci avesse colpito così. Io non voglio riaprire nessuno di questi di questi coperchi, intanto appunto perché non c'erano, mi sembra giusto, ma anche se non mi sento esclusa da questo dibattito, non posso farlo io da sola, non è al telefono con la radio che si fanno queste cose, però non posso far finta di non aver sentito quanto ci fosse la presenza di internazionali. Ho sentito nominare Eve De Bonafini, che già era una signora di una certa età e che ha potuto, finché ha potuto, no, ha tenuto alte le parole d'ordine, che erano di Genova, ma di tante manifestazioni che si fanno, no? E che sicuramente a Genova urlavamo tutti insieme, internazionalmente insieme. Allora, quello, io oggi è il 20 luglio, il 20 luglio è la festa nazionale colombiana, quindi io sono qua a mettervi questa spina nel fianco.
E vai, dai.
A darvi fastidio, a fare come al solito un po' la scassa polemica, però io credo che non sia slegato dal discorso che abbiamo fatto per Genova. Perché avevamo ragione, allora tanto avevamo ragione quanto cosa ne abbiamo fatto di questa ragione, perché non ci ricordiamo più della Colombia? Non ne parliamo, raga, è inutile, cioè diciamocelo serenamente, facciamo un passo indietro, impariamo a fare i passi indietro, perché non ne parliamo della Colombia, del Cile? Perché ci rimane, perché i nostri sì e gli altri no? Che differenza c'è tra Carlo Giuliani e un giovane universitario di Cali? Che casomai, a differenza di Carlo Giuliani, semplicemente c'è una famiglia che guadagna un quinto, c'è altri 8 fratelli e se devono un po' arrangiare. Qual è la differenza? Perché noi riusciamo a fare una differenza? Perché? Come ci permettiamo? Questa me la faccio pure io, questa domanda, perché non sono diversa e mi metto in un plurale maiestatis perché non mi voglio levare nessuna responsabilità. Ma perché ci permettiamo di fare la differenza del peso specifico della vita umana? In 2 mesi e mezzo a Cali sono state uccise ufficiali dalla polizia, e vuol dire che in strada, giustiziate durante i cortei, piuttosto che prelevate dentro case e giustiziate, 80 giovani. Più di 1000 sono scomparsi, stanno riappadendo i cadaveri nel fiume in borse da spazzatura fatte a pezzi. E non sono morti, si sa chi è stato, in questo caso è stata la polizia, sono state le istituzioni di un paese di cui noi godiamo molto, nel lecito e nell'illecito. E so che chi mi ascolta mi capisce. Allora, perché avevamo ragione, ma non siamo più capaci di dire, regato, tocca a sostenere il popolo colombiano. Tocca che il popolo colombiano decida per il proprio futuro, come noi volevamo fare lì. Volevamo scavalcare, perché nessuno poteva barricare il nostro orizzonte. Nessuno si poteva permettere di essere grande, no? Di fronte alla voce dei movimenti e dei popoli, che in quel caso erano veramente una magnitudine, una quantità enorme, no? Cosa ci è successo per cui noi oggi non riusciamo neanche più a ricordarci di Eve Bonafini, della sua storia, oppure per noi diventa quasi folcloristico? Per noi, continuo a dire noi, perché non voglio dividerci ancora, ma voglio che ci leviamo il prosciutto dalle orecchie e le bende dagli occhi. Che tornassimo a farlo, perché lo facevamo, perché non avevamo paura. E allora io non mi voglio rassegnare a dire che avevamo perso, io voglio smettere di avere paura. Voglio riuscire a farmi piccola bianca occidentale accanto ai lavoratori domestici stranieri che stanno qua. Voglio sapere dove stare e potermi continuare a mischiare. Allora so che sì, è vero, lì abbiamo perso una battaglia perché la guerra è lunga. Lo so, sono una...
No, si tratta di quello di andare avanti, lo spunto per ricordare, perché si dà la concomitanza del 20 luglio, festa nazionale in Colombia, perché significa il giorno dell'indipendenza, una che forse stanno cercando tuttora, no, i colombiani, no. E ci stava ovviamente per, credo, esprimere questa solidarietà internazionalista, come c'è stata a Genova, parlavamo, abbiamo avuto la testimonianza di una ragazza francese, e si tratta di
sì,
quello.
Sì, la complicità forse, appunto, deve essere, sì, più, sì, che la solidarietà.
Eppure la complicità, senza dubbio, perché ci vuole.
Perché ormai viaggiamo per questi paesi, io voglio essere complice nel posto dove mi trovo con chi, no? Voglio,
certo,
essere complice,
non voglio essere solidale, non voglio sovrascrivere, voglio avere la capacità di ascoltare e farmi illuminare laddove non penso di essere onnisciente. Comunque vabbè.
Sì, no, no, una solidarietà che si dovrebbe dare ovviamente in una situazione di equilibrio, mai dall'alto verso il basso, sempre provando ad ascoltare con tanta empatia, come dici tu, per riuscire sicuramente a essere complici. Marta, io ti ringrazio tantissimo per l'intervento.
Sì, no, scusa, volevo ricordare, questo farà sì che stasera ci sarà tra poche ore un corteo enorme a Bogotà, e che ahimè rischia di essere l'ennesima carneficina, e quindi questo lo dico non perché così voglio portare sfiga, poi insomma sono abbastanza ormai abituata a sentire di tutto, però per dirvi che proviamo ad andare a cercare informazione e chiediamoci perché è così difficile trovarla.
Faremo così, sicuramente ne parliamo.
Grazie
di questo
alla radio.
Ne parliamo di questo giovedì comunque.
Grazie a te.
In di media, che con tutti i suoi limiti, comunque grazie di aver fatto questo lavoro, perché se non c'era oggi c'avevamo poco da sentire.
Infatti. Hai detto una cosa all'inizio che mi ha fatto sobbalzare un attimo, quando tu hai detto che hai avuto l'impressione che dalla morte di Carlo Giuliani, cioè da quel momento in poi, potesse scattare un colpo di Stato e che non ci fosse mi hai fatto ricordare la sensazione di non avere scampo. Cioè è orribile, è terribile la sensazione di sentirsi chiusi e di non avere vie d'uscita, cioè di avere la consapevolezza che in quel momento potrebbe finire tutto. E quella cosa è, guarda, ti ringrazio perché mi hai fatto balenare in mente di nuovo quella sensazione, anche se potrebbe essere una cosa poco carina, però è stato importante. Grazie mille, grazie.
Dai, Marta.
Buon proseguimento, ciao.
Grazie a te, ciao. Abbiamo parlato con Marta, speaker della Esquina del Sol, tutti i giovedì dalle 17 alle 19, 18:30. Questo giovedì sicuramente parleremo di questo, ci stava, credo, perché è una delle realtà terribili che si stanno vivendo, dico, nel mondo, quella veramente della Colombia. Io, Giacomazzo, direi già di cominciare coi saluti, ringraziare a tutti e a tutte, perché abbiamo degli interventi, questo è vero, che ci hanno mandato, io dicevo, purtroppo mi sa che resteranno fuori almeno di questo spazio relazionale, perché noi per impegni vari della vita, no? che ci segue
per
e
tornare,
anche noi inseguiamo a volte e dobbiamo staccare ora, però questi interventi, che addirittura sono lunghi, cioè interventi di 6 minuti, di 8 minuti, di quello che è successo poco fa a Genova, sicuramente li ascolterete domani, penso, nei diversi redazionali.
Ma sì, sicuramente poi comunque verranno caricati, insomma, in formato podcast.
E tutto questo, dopo di un minuzioso lavoro, dopo di quello, tutto questo ci sarà ovviamente caricato sul sito della radio, www.ondarossa.info. Ricordate che anche là trovate il bannerino del radio abbonamento 30 per 1000, perché va fatta la richiesta, va fatto l'appello pure ora, chiudendo questo spazio. Ricordate che questa radio non campa d'aria, le volete continuano ad arrivare, ci sono delle spese annuali di manutenzione che la radio deve portare avanti, e abbiamo bisogno di voi per questo supporto economico, quindi dateci i soldi,
sì,
potete, perché esatto, significa che noi potremo continuare ad aprire i microfoni, a fare per esempio questi redazionali che credo, forse non lo devo dire io, ma è stato arricchente. Abbiamo avuto testimonianze a 20 anni di Genova 2001, direttamente da Genova, con il ricordo, con la commemorazione. Abbiamo avuto degli interventi fatti dopo, nel trascorso giustamente di questa giornata a Genova. Abbiamo avuto di nuovo, abbiamo riproposto l'archivio dei Indie Media, ci hanno chiamato parecchio anche per suggerirci delle canzoni, credo che, forse non lo devo dire io, però uno spazio redazionale bellissimo, alla fine ben riuscito, arricchente, credo, diteci il contrario se è così, e la possibilità di supportare economicamente a Radio Onda Rossa permette questo.
Sì,
no?
assolutamente, infatti io ringrazio insomma la radio per per dare questo spazio quotidiano, insomma,
sì,
alla resistenza.
Sì, no? Un ringraziamento anche per la fiducia nel, esatto, poter essere le voci che hanno portato, dicevo, avanti questa redazione, questo spazio redazionale, che alla fine si tratta di un lavoro collettivo. Quindi, avendo fatto un po' l'appello per il radio abbonamento, il 30 per 1000, per farvi capire che abbiamo bisogno dei soldi, non per diventare ricchi, nemmeno per campare, sennò per far funzionare questa radio.
Esatto, perché ricordiamo che tutti gli speaker e tutti quelli che attraversano questa radio la fanno assolutamente, totalmente, sì, gratuitamente.
Sì, mettono i soldi della, esatto, propria tasca, cioè, di nuovo, non è nemmeno per campare, questo è per far funzionare questa radio e permettere di avere questi microfoni aperti per chiunque ne abbia bisogno. E la voce di chi voce non ce l'ha, questo è Radio Onda Rossa. Facciamo ovviamente un saluto di nuovo a tutti coloro che si vedono privati dalla loro libertà, particolarmente a chi ancora sta pagando queste pene, no, prodotto dei fatti di Genova, particolarmente perché oggi merita la giornata. E avendo ringraziato alla radio e a voi che ci avete ascoltato, ovviamente restate sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Penso che vi accompagnerà il meraviglioso, meravigliosa, non mi piace darle un genere, Automatic.
Esatto,
no?
Esatto,
che vi accompagnerà con la musica. Noi salutiamo Giacomazzo, è stato un piacere.
Ciao Mariano.
Alla prossima, quindi, un saluto di nuovo particolare a chi si vede privato dalla sua libertà. Continuate a ascoltare Radio Onda Rossa e ricordate, a 20 anni di Genova 2001, nessun rimorso.
L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite.
Noi siamo guardia della legge, che vogliamo immutabile,
colpita nel tempo. Ad altri spetta il compito di curare e di educare.
A noi il potere di reprimere.
Stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova. Mani alzate, resistenza passiva. Uno sgombero in diretta, Radio Gap, ragazzi, sta per essere sgomberata, ma teniamo la calma.
Tutti le mani alzate! Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e questa polizia fassista.
Sono
che
entrati
è entrata
poliziotti
nella
in radio.
Sede di una radio.
Ma quello che abbiamo oggi, questo nuovo fascismo celato enorme, e assolutamente non dobbiamo farlo passare, non dobbiamo farlo passare, non dobbiamo farlo passare, e assolutamente non dobbiamo farlo passare.
Radio Onda Rossa. Hello. Stai ascoltando Radio Onda Rossa.
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa. Ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore. Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
E beh, vabbè, ma io i soldi gliel'ho sempre dati perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. 87.9, un segnale che disturba.
Sing no hit. Give me little rhythm, make me sing one quick. This is the studio and I'm man of the song. Come no music man, make me mash up the land. I want to sing a hit song. It's been so long, I want to sing a hit song. Don't keep me down, I want to sing a hit song. to sing I hate sound. Oh Lord, every day I get up, I look into the world. I see big cars, I see pretty girls. I'll be a better man if I get money in my hand. Help me, oh Jah, I want to come on strong. I want to sing I hate sound. It's been so long, I want to sing I hate sound. Don't keep me down, I want to sing I hate sound. It's been so long, I want to sing I hate sound. Oh Lord, being a ghetto child, it seems my life is not worthwhile. What's come over me? I'd love to change my style. Cause everything I do will nigga fight me down. That's why I want to mash up the town. I want to sing I hate sound. It's been so long, I want to sing I hate sound. Don't I want to sing I hate sound. It's been so long, I want to sing I hate sound. Oh Lord,
quando l'automatico si proponeva con Roman Stewart con Natty Sin Hit Songs, noi sopra di lui torniamo subito perché l'immediatezza così lo amerita e ci abbiamo a un compagno perché era partito, è partito il corteo. Come stai? Buonasera.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, e grazie come al solito alla radio che si presta insomma ad accompagnare sempre questi momenti di lotta. Sì, come hai anticipato anche tu, siamo partiti in corsa da Piazza Rimonda, stiamo attraversando Genova e ho sentito qualcosa delle corrispondenze precedenti, però insomma volevo aggiungere una piccola cosa, una piccola esperienza che riguarda appunto quello che ha significato Genova per me.
Dai.
Io quando...
Sì, sì.
Durante il G8, insomma, io avevo 13 anni, ero poco più che una creatura, però insomma tutta quanta la mia vita da militante è stata segnata da quelle giornate. E quindi adesso ho qualche anno in più, essendo passati 20 anni, ed è bello ritrovarmi in piazza con tutti quanti i compagni e le compagne che veramente ringrazio tanto, perché anche se non c'ero a Genova era un momento di cui avevo bisogno, avevo bisogno soprattutto di condividerlo con i compagni e con le compagne. È un piacere vedere che è pieno di giovani e di giovani che stanno qui e che insomma non stanno qui per fare una ricorrenza, un ricordo sterile, ma che ancora sentono molto molto loro tutte quante le tematiche che abbiamo portato in piazza, le rinnoviamo, continuiamo a rinnovarle. E quindi niente, fondamentalmente è questo. Siamo partiti in corteo e niente, quindi se ci siete ci sentiamo più tardi, altrimenti insomma di nuovo ringraziamento alla radio e soprattutto ai compagni e le compagne che sono venuti e che sono venute e anche a quelli che non sono riusciti a venire, come ho sentito prima dall'altro intervento, insomma un pensiero va sempre a chi non gode della libertà e quindi magari voleva stare qui con noi e non può.
Grazie. Infatti grande, grazie mille per la tua testimonianza, compa. Grazie assai.
Insomma, chi in un modo o nell'altro, insomma tutti quanti e tutte quante ce lo sentiamo addosso ancora come se fosse successo ieri. Io sono venuto a Genova e dicevo ai compagni più grandi che vedevo tanto toccati insomma da quello che stava per succedere, mi sono messo nella condizione di dire: se vi serve qualsiasi cosa io sto qua per voi, e invece come al solito mi sono ritrovato a dover ringraziare gli altri insomma e le altre che stavano qua, perché anche per le generazioni appunto come la mia che non hanno vissuto il G8 vent'anni fa, insomma diciamo così, le emozioni miste alla rabbia sono sempre tante.
Grazie per la testimonianza, grazie per aver chiamato.
Ciao.
Dai forte, grande onda rossa, grazie alla radio.
Dai forte, ci sentiamo, ciao ciao.
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 Così passava un altro compagno, un'altra testimonianza quando era partito il corteo, perché ci avevamo questa informazione, io mi ero scordato di dirla una volta chiuso il redazionale. Ora sì, avendo avuto l'ultima, almeno per oggi credo, per il momento, domani si riproporranno tutte queste testimonianze, tutti questi interventi, per ora dicevo, quindi torniamo al nostro compagno automatico che ci accompagnerà con buona musica. Buonasera.